Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Assassinio a Venezia. Kenneth Branagh dirige e interpreta per la terza volta il famoso detective Hercule Poirot, creato da Agatha Christie, in una storia questa volta non completamente scritta da Agatha Christie. Talk to Me, uno dei più originali horror degli ultimi anni, in cui un gruppo di ragazzi scopre che farsi possedere dai demoni è uno sballo. Wow! Mano d'opera, film in stop motion dai toni biografici, vietato ai cani e agli italiani. E Elemental, l'ultimo film animato Pixar, e se gli elementi avessero emozioni? Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale anime e pilastro di Cinefax, colui che ama fare dei gridolini fastidiosi alla fine della sigla, Teo Yusufian.
Ma ciao, è sempre un piacere essere a questi microfoni, gridolini fastidiosi. Ti ricordo che sono richiesti a gran voce dalle nostre ascoltatrici e dai nostri ascoltatori, quindi io non posso più esimermi dal farlo.
Gran voce?
Assolutamente, sì. Proprio, ma mi mandano i gridolini loro.
Hai le prove?
Dicendo, sì, se vuoi ti faccio vedere i messaggi. E...
Non c'è bisogno.
Ecco, impara a fidarti ogni tanto del prossimo, Paolo. Invecchiando sei diventato uno che non si fida più.
Non è vero.
Sei un po' come quei vecchietti reazionari della Bible Belt negli
prima.
Stati Uniti. Sai quelli che stanno lì sulla sedia a dondolo con la fucile a pompa in grembo?
Ma certo, quelli come il nostro ospite di oggi.
Guardano. Esatto, proprio lui.
Con il nostro redattore più compito e delicato, colui che abbina i primi ai vinili e i libri ai secondi, colui che non è cinefilo così.
È cinefilo così!
Con la barba di Chuck Norris e gli occhiali di Neo è con noi Enrico Tribuzio.
Ma gli occhiali di Neo così. Ce l'avevo gli occhiali di Neo, ma chi di noi non ha avuto gli occhiali di Neo?
Chi di Neo non ha avuto gli occhiali di noi?
Chi di Neo non ha avuto, esatto. Avevi anche, quando andava di moda.
Anche il trench di pelle nera.
Certamente.
Che erano gli Oakley.
Ho fatto impazzire i miei genitori per trovarmi il trench di pelle tutta
bello,
Roma.
Quello tipo spolverino fino alle caviglie.
Esatto, poi abbiamo trovato a Porta Portese.
E la barba di Chuck Norris?
La barba di Chuck Norris non mi piace.
Sai cosa c'è dietro la barba di Chuck Norris?
Un cazzotto che non lo so, la scena.
C'è solamente un altro pugno.
Okay.
Bene. Quante erano belle vi ricordate
l'estate,
i Chuck Norris Facts?
I Chuck Norris Facts, sì. Che era un precursore di Cinefacts.
Assolutamente. Sì. Ma io infatti su Cinefacts anni fa, in occasione del compleanno di Chuck Norris, avevo chiesto: vi ricordate? Scrivete nei commenti qualcuno. Che era arrivato il delirio proprio. Sì. Ce n'erano alcune meravigliose. Alcune facevano veramente tanto ridere. E sai la cosa più divertente qual è? È che non me ne ricordo neanche una.
Tu te ne ricordi qualcuno, Enrico?
Assolutamente no, ma in anni internet saranno passati tipo 120 anni, una cosa del genere.
Gli anni di internet sì, vanno come quelli
però
dei cani.
Però hanno fatto fare un altro giro di giostra a Chuck Norris che a 90 anni para. Ha fatto i mercenari.
Se vuoi te le ho trovate, quelle più belle, perché poi quelle più belle le avevo fatte diventare un'immagine io, con tanto di autore. A questo punto...
Te ne do tre. Tre slot. Vediamo se io e Enrico ridiamo, allora hai vinto.
Posso andare avanti?
Quindi. No, hai tre tentativi per farci ridere.
Lo specchietto retrovisore di Chuck Norris non riflette soltanto, ma trae conclusioni. Vabbè. Se Chuck Norris ha sete, si siede e aspetta. Gli costruiranno un bar intorno. però si stronza. Quando Chuck Norris fa le flessioni, non alza se stesso, abbassa il pianeta Terra.
Ma che cazzo ridi? Non fa ride.
Ah no?
La prima faceva ride, mi
questa
sono
trattenuto. Però non era male, dai. Sei una merda allora, scusa.
Vabbè.
Chuck Norris non legge, fissa intensamente il libro finché il libro non gli racconta tutto.
Questa è bellina, però è la quarta, quindi non posso ridere. Sono
MacGyver è solo una delle opzioni del coltellino svizzero di Chuck Norris.
Questo è molto bello. Questo
non è male.
Basta, però sei alla quinta.
Perché immagino un piccolo Richardino Anderson che esce dal coltellino svizzero. Di
Richardino Anderson.
Richardino. Ma puntata scoppiettante. Un po' come quella volta che Chuck Norris morse un cobra. Il cobra morse Chuck Norris e dopo tre giorni morì. Però il cobra.
Certo, l'hai detta male.
Malissimo.
Sei bruciato.
Volevo finire in bruttezza, dato che so. Ah.
Bene, quindi hai finito tu in bruttezza.
Non lo so, ma vogliamo cominciare con la puntata.
Che cosa, con cosa cominciamo di solito? Cominciamo con un reminder.
Esatto.
Anzi, due reminder. Anzi,
okay. Come due?
Quindi anzi, sono... sei reminder.
Ma cosa stai dicendo?
No, basta.
Il primo è, ricordatevi che tutto questo non è garantito. Cioè, voi ascoltate il podcast, vedete tutte le news di Cinefax, Instagram, ma non è tutto garantito. Cioè, non dovete abituarvi, dovete supportarci. E per supportarci potete andare sugli amici di Cinefax.it, che è la piattaforma che grazie a Patreon vi permette di supportare. E cosa stai, Teo, perché mi distrai nel momento più importante?
Hai ragione, faccio una parentesi dopo perché ho scoperto adesso una cosa.
Fai
però,
dei gestacci, okay, cosa succede? Non devono supportarci più?
No, devono, e come? Anzi, no, devono, perché la cosa diventerà sempre più importante tra poco. Ma non sto qui a spiegarvi il perché e il per come. Voi andate su www. Qualcuno ancora dice gli indirizzi con il
gli
www
amici
davanti, no?
https://https,
è perché è un sito sicuro.
Super.
Due punti /// www.gliamicidicinefax.it.
Gli GLI, mi raccomando.
Esatto. E trovate tutto quello che potete trovare in termini di entusiasmo, nel senso che ci sono vari livelli di abbonamento, da meno di una birra al mese potete supportare tutto il progettone Cinefax, che non è solo il podcast che state ascoltando, né? Ma è anche tutto il resto, i social, gli eventi dal vivo, il sito e tutto il resto, che è
tra
veramente
l'altro...
tanto, e sarà ancora di più. E oltretutto, se avete TikTok,
anche
adesso
su TikTok.
Siamo anche su TikTok.
Ma tra l'altro lo sai che è in preparazione la top 8 su 8 film ispirati a 8 veri casi di cronaca nera?
E lo so, anche perché gli redattori e le redattrici stanno mandando i pezzi per completare tutta questa fantastica, come si dice, articola, l'ho detto al femminile, introduzione di Matilde Biagioni. Le 8 posizioni sono curate da 8 membri diversi della redazione, 8 film, come si dice a Milano, vim più se bel dell'alter, partiamo dagli anni 60 e arriviamo al 2010-2013, quindi ampio spettro di cinema da vedere, con casi tristi, drammatici, tragici, legati alla cronaca vera nera, cioè alla cronaca nera vera, insomma, come volete voi, tanto se cambi...
Speriamo ci sia Zodiac, che è un grandissimo film.
Non ti dico niente, però...
Andrò a leggere la top 8.
Però non ti dico niente. Ci sono delle sorprese, perché comunque poi in queste classifiche, scelte ovviamente una volta al mese dai nostri supporter, io metto lì le opzioni e scelgono loro, quindi comandano loro cosa dobbiamo scrivere noi e cosa devono scrivere in redazione. Di solito le classifiche, c'è sempre qualcuno che dice ma non avete messo quello lì, me lo aspettavo. E noi non l'abbiamo messo proprio perché te lo aspettavi, altrimenti se tu apri una classifica e vedi 8 titoli che sai già che ci sono, non scopri niente di nuovo. E quindi invece
giusto.
A noi piace farvi scoprire ogni tanto cose inaspettate.
Quindi questo era il primo dei 6 reminder. Gli altri 5 sono che questa settimana al cinema trovate Gran Turismo, la storia di un sogno impossibile. Ebbene sì, in italiano gli hanno dato questo titolo. Che Gran
com'è
Turismo,
la?
La storia di un sogno impossibile. Gran Turismo.
Ma non bastava
la storia
Gran Turismo.
Bastava, perché è un gioco conosciuto da tutti.
Esatto.
Ma mi confermate che la regia è di Neil Blomkamp?
Sì. Esatto.
Ma com'è possibile?
Esatto.
Sì, andiamo a vederlo insieme? Yeah.
Ma sì, andiamo a vederlo insieme.
Dai, figata.
Quando allora, è che andiamo a rivedere Oppenheimer per lo spoiler special, Paolo? Qua mi stanno pressando in tanti.
Quindi il 20, quindi oggi, il giorno che esce il podcast, per chi ci ascolta subito, insomma, per gli altri lo trovate già al cinema, Gran Turismo di Blomkamp.
Con
poi,
David Harbour e Orlando Bloom.
Sì, proprio loro.
Okay.
In uscita anche I Mercenari col 4 al posto della A, Expendables. Si chiama così, I Mercenari, che sarebbe il quarto capitolo dei Mercenari, la famosa serie action con Stallone e tutti i suoi amici della storia.
Tra cui Chuck Norris, mi sembra che ci fosse in uno.
Non credo che ci sia in questo.
Sì. In questo film parlerà probabilmente di loro che cercano di scappare da una RSA.
Esattamente.
Non lo so. Però, botte, bombe e sparatorie. Poi uscirà Il Caftano Blu, sempre il 21, anche I Mercenari il 21.
Caftano?
Il Caftano Blu.
Che cos'è il Caftano?
È un film che esce.
No, il Caftano, cioè che cosa è? Che è un oggetto. Se io,
sapevo,
fisicamente...
se io sapevo cos'era un Caftano, il Caftano
se io,
non è un
intanto,
indumento.
Intanto si dice se io avessi saputo.
Se io, o se io sapessi.
Qua facciamo un po', divulghiamo un po' se di italiano avrei... correggiuto.
Il Caftano è un indumento.
Il Caffetano io sapevo che fosse una sorta di palandrano, una sorta di mega trench, una sorta di soprabito, no?
Caftano.
Se vuoi dico un altro sinonimo.
No, no, ho capito il senso. Grazie.
Però caftano è scritto
è una
così,
tunica,
non lo sapevo.
Ma
non è una tunica, vedi?
Si chiama caftano.
Ok.
Poi esce il sempre il 21 anche La Verità secondo Maureen Kay.
Ok.
E il 25 Carlos il viaggio di Santana, documentario su Carlos Santana.
Ah, pensavo documentario sul viaggio.
No.
Beh, okay. Il viaggio Santana, perché negli anni 60
altro che i viaggi che si facevano
parecchio.
Quindi queste sono le uscite al cinema di questa settimana. Fatevi un bel giro nelle vostre sale di preferenza e lo faremo anche noi. E poi settimana prossima vi parleremo di cosa avremo visto.
E andateci in queste sale, andate, correte, andate più spesso possibile andate in sala meglio è. Perché bisogna supportare tutti i film che vi piacciono, che vi interessano anche poco. Voi andate a vederli in sala, perché altrimenti non ci lamentiamo che poi escono sempre le solite cose, i produttori puntano sempre sulle solite cose, perché se funzionano sempre e solo le solite cose loro continueranno così. E invece non aspettate di vederli sulle piattaforme, in videocassette, come sono vecchio. Andate almeno a vederli al cinema i film.
Almeno in DVD.
Almeno in DVD.
Quando
il
è
mini
l'ultima volta che avete visto un film in VHS? Anzi, qual è l'ultimo film che avete visto in VHS?
Cacchio, che domandona.
Ma non tantissimo, è stato 6-7 anni fa che ho trovato a un euro la videocassetta di Aladdin originale, l'ho presa subito.
Ma a me si è spaccato il videoregistratore una vita fa e quindi non è che l'ho ricomprato.
Sono andato in giro per Milano a trovarne uno sui mercatini.
Io non ricordo.
Neanch'io.
Però sapete che su Spotify, se ci ascoltate su Spotify, potete commentare. Cioè, tipo, viene una domanda: cosa ne pensi di questa puntata? Potete scrivere. Scriveteci se vi ricordate. Perché qualcuno se lo ricorderà qual è l'ultimo video, l'ultimo film intero visto in VHS. Io non me lo riesco a ricordare. Però,
neanch'io.
Cazzo, mi dispiace.
Su Spotify si può anche fare il sondaggio, lo sapevi?
Ah sì?
Però è una cosa che devi fare tu, perché hai tu l'accesso a Spotify per creators, quindi non lo farai
quando,
mai.
La prossima volta facciamo, ci viene in mente una cosa per il sondaggio, faremo anche i sondaggi. Però scriveteci perché sono molto curioso. Ma passiamo alle news. E apriamo come al solito le news col bollettino di guerra, cioè lo sciopero.
Ah no, pensavo qualcuno morti.
No, questa
morti
settimana
ammazzati.
Mi sembra che non... Da quel punto di vista ci siamo...
Mazza, bacio della morte Enrico. Domani spam Martin Scorsese purtroppo.
No, perché Martin Scorsese no.
Cioè, perché volevo toccare un nome che ci tocca tutti.
No, tu hai un nome che di solito tocchi, non lo stai toccando da un po' e questo mi preoccupa.
Aia, chiediti perché non lo sto dicendo da un po'.
Stai zitto.
Perché è vicino.
Ora lo dici.
Perché è
ora
vicino.
Ora dici quel cazzo di nome.
Non arriva al panettone Clint Eastwood.
Ma
no,
stai
dai,
buono, ma deve fare,
l'anno, raga.
Deve fare l'ultimo film.
Quest'anno è appunto l'ultimo.
Ma perché hai parlato col suo urologo? che cazzo ne sai?
Ma no, è un mio sistema per fare in modo che...
Ah, dici, gli allunga la vita.
E beh, finora, sono 4 anni che lo dico, è ancora lì che gira, sono un pazzo.
Quindi. Infatti non nominiamo mai Renzi, ci sarà un motivo.
Però ora l'hai nominato.
Ah, esatto.
Allora, bollettino dello sciopero.
Vai, aggiorna. Allora, aspetta, posso fare una parentesona?
Mm-hmm.
In questa puntata io sulle news sono completamente impreparato. Cioè uno non è che dice perché nelle altre.
Vabbè, benvenuto infatti, nel club.
Ma in questa proprio zero, non ho avuto tempo di seguire niente. La scaletta l'ha incredibilmente fatta nella sua totalità, il cui presente è Paolo Cellammare.
Ah, vuoi scaricare tutta la responsabilità su di me?
No, voglio darti i meriti di averlo fatto dopo tipo 28, 29 puntate che invece non lo facevo.
Ma questo, e quindi niente, un suono tipo una scoreggia. No, non ce l'ho.
Pendo dalle tue labbra per saperne di più, perché non so niente. Questo era, era il rumore di me che pendo dalle labbra.
Allora, lo Iatse, I-A-T-S-E.
Ah, ok, pensavo lo Yazzi, sai il gioco con i dadi.
È la nuova Union dei VFX Artist.
Oh, era ora.
Che belli incazzatelli,
ecco.
Stanno pressando Marvel Studios per fare un accordo che regolarizzi il loro impiego nelle produzioni.
Oh.
E quindi sarà una grande rivoluzione per l'industria del cinema hollywoodiano, che si è sempre approfittata in maniera invereconda dei poveri VFX artist, facendoli lavorare con orari assurdi, facendoli fare rilavorazioni innumerevoli degli shot, cioè delle inquadrature su cui lavorano, senza avere da contratto degli extra costi, quindi sulla base di un, esatto, preventivo fisso, e condizionando tutti quelli che lavorano in questo settore a, diciamo, a fare un po' la fame e a fare una vita poco piacevole.
Sì, più della fame è proprio una vita di merda. Sì, esatto. Lavorare 16 ore al giorno non è proprio il massimo.
No, e quindi adesso c'è questa nuova union, stanno, diciamo, martellando Marvel per chiudere questo accordo, e sarà solo il primo di una serie di accordi con tutte le major che dovrebbero regolamentarizzare un po' di più il loro lavoro, o forse spostare tutte le lavorazioni su aziende estere che non saranno sotto questa aiuto.
Io credo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stato il film Spider-Man, quello Into the Spider-Verse,
sì,
quello animato, ma non mi ricordo il nome. Il secondo, l'ultimo, Across the Spider-Verse, è il secondo, perché pare che cioè questo film sia stato rifatto tipo 5 volte, una cosa del genere, hanno fatto in continuazione, fatto rifare da capo le inquadrature, parecchia gente se n'è andata. Poi è un casino, perché un altro problema di fare tante lavorazioni della stessa scena è che se tu per esempio hai lavorato a un'inquadratura e tu poi la vogliono rifare, magari solo aggiungendo, che ne so, disegnandoci un cazzo sopra,
che è tipico,
che è tipico della Marvel, quello che poi disegna effettivamente il cazzo è il proprietario di quella inquadratura, quindi tu nel tuo reel, nel tuo curriculum, diciamo così, che hai fatto la scena iniziale non la puoi mettere perché l'ha rilavorata un'altra persona, quindi questo è un altro dei problemi. Gente che è stata lì tipo 3-4 anni a lavorare su questo film, se n'è andata all'ultimo momento perché è scoppiata, non ha potuto usare le inquadrature che aveva fatto, per esempio,
nel suo portfolio.
E questo film qua ha fatto, secondo me, ha fatto scoppiare proprio il bubone, perché è stata una cosa,
sì, allucinante. Hanno lavorato orari assurdi, ci sono state parecchie, insomma, situazioni invivibili. Comunque questo è un altro tassello che si va ad aggiungere al marasma che sta succedendo, perché comunque dello sciopero non ci sono ancora, diciamo, novità, o insomma non si vede ancora la luce alla fine del tunnel.
Quindi no. E siamo prossimo a 2 mesi e qualche giorno di sciopero da parte degli attori, e maggio, giugno, luglio, agosto, 4 mesi e mezzo degli sceneggiatori. La cosa sta diventando veramente pesante.
Ma quindi l'anno prossimo è probabile che non vedremo prodotti americani su TV o cinema?
Ma sai, a una certa, dicevamo settimana scorsa, il buco c'è. Cioè, sai,
sì,
dopo un po', se non scrivi, non produci, non reciti, non giri, non c'hai più nulla.
Qui ci saranno almeno 6 mesi di blocco. Poi magari centellinano le cose, faranno uscire qualcosa più alla svelta, faranno un po' di... però insomma ci sarà un po' di buco. Ma questo non tocca però l'Oriente, e in Giappone si è festeggiato pochi giorni fa il 40° anniversario dall'uscita di Hokuto no Ken, da noi conosciuto come Ken il guerriero. E per la, insomma, per questo anniversario è stata annunciata da Warner Bros. Japan una nuova serie animata.
Pensavo che erano state fatte scoppiare delle teste per così per festeggiare l'anniversario
in 5 secondi. Sì.
Quindi è potenzialmente una notizia carina, perché noi ci
cosa
siamo
c'entra Warner, però scusa l'ignoranza abissale.
Beh, Warner Bros. Japan è la divisione giapponese di Warner Bros. Che produce anche anime.
Ah.
Quindi...
ma scusa, ma Ken Shiro, cioè
la serie originale, se non sbaglio, è della Toei,
Quindi...
però i diritti sono della casa editrice Shueisha, che probabilmente li avrà ceduti sotto l'auta ricompensa, perché comunque si parla di una, per chi non la conoscesse, perché magari i più giovani o i più grandi, a parte che i più grandi sicuramente lo conoscono, ma è una delle serie animate e manga più famose della storia
da quando l'uomo ha inventato la matita.
Esatto. È una fusione tra un mondo post-apocalittico alla Mad Max e il mondo delle arti marziali con, in chiave anche fantasy, che racconta la storia di questo Kenshiro, ultimo erede della sacra scuola di Okuto, che si deve vendicare perché un bastardo di nome Shin gli ha rubato la fidanzata e gli ha fatto sul petto sette cicatrici a forma di stelle che compongono la costellazione dell'Orsa Maggiore.
Ma c'è la storia questa?
Sì, all'inizio è così, poi si evolve. Ma tu non l'hai mai visto?
Ancora? No, è venuta già fuori questa cosa. Io non l'ho mai guardato.
Attenzione.
Perché c'avevo i compagni di classe che facevano i cretini. Tutte queste robe che io non dicevo... Pirlata incredibile.
Allora,
quindi non l'ho mai considerato. So di so che è una mancanza incredibile. Però.
No, ma magari questa nuova serie, se è fedele al manga, potrebbe essere un modo carino per recuperare.
Diciamoci la verità: l'80% di noi lo guardava per vedere scoppiare.
Vedi. Poi se mi chiedi di cantarti la sigla, te la canto a memoria adesso, esatto, senza neanche il testo davanti.
Però
è ridicolo
però, che tu non l'abbia mai visto.
No.
Cioè, non sappia la storia. Sarebbe
zero.
No, so la che... storia. Non la sapevo neanch'io, ma perché io ho visto puntate sparse. Cioè
non l'hai mai seguita?
Non l'ho mai seguita dall'inizio alla fine. Io ho sempre visto pezzi.
L'antefatto è questo: lui è un bravo ragazzo. Ha fatto comunque. Cioè, siamo in un mondo, nel mondo di Mad Max, pari, okay, copiato di sana pianta. Certo. Quindi la benzina è importante, la gente con le creste, pazzi scatenati, pericolo in giro. Lui, però ci sono le arti marziali che permettono di combattere senza l'uso di armi, perché comunque le armi sono sporadicamente recuperabili.
C'è carenza
un po' di tutto. Lui arriva a questo tizio, questo signorotto, è come se fosse un mondo quasi feudatario. Questo Shin è innamorato della sua tipa Giulia e gliela rapisce davanti, proprio lo fa prendere da un po' di gente, lo menano e lui gli fa col dito queste sette cicatrici.
Per
questo lui diventa l'uomo dalle sette stelle, perché sul petto ha queste sette cicatrici.
Ma perché gliele fa come una forma di Orsa Maggiore?
Per prenderlo in giro, perché lui è di un'altra scuola, lui è della scuola della Stella del Nord, se non sbaglio, e quindi dice: ah, tu sei della scuola di Okuto, che sarebbe Okuto, sarebbe l'Orsa Maggiore, quindi gli fa
a sfregio, okay, capito? Mi mancava quel collegamento.
Okuto
e
l'Orsa
lì.
Maggiore, okay. Quindi perché ogni scuola si fa riferimento a una costellazione, c'è tutta una mistica dietro. Quindi lui, che succede? Continua ad allenarsi perché si vuole riprendere, vuole salvare Giulia, riprendersela e battere Shin, che comunque è uno molto forte. Quindi inizia ad andare in giro, incontra una ragazzina muta e un ragazzino di strada che diventano suoi amici e si muove per le varie vicende che insomma cerca di aiutare la gente, un po' una sorta di anche di Clint Eastwood dell'uomo senza nome, no?
In tutto questo Toki dove si colloca?
Toki è il fratello di Kenshiro.
Ti ho stupito, eh?
Però è una cosa che è una storia che viene molto più avanti,
okay,
perché ci sono è una famiglia che è composta di vari personaggi, è tutti molto
Toki
è uno dei
per
più
osmosi,
Raul,
è il fratello maggiore.
Perché io qualche nome lo conosco, perché appunto avevo degli amici molto amici che lo seguivano di brutto, quindi ogni tanto me ne parlavano e qualcosa mi è rimasto in mente. Ciao Davide.
Molto molto bello, quindi speriamo che questa nuova versione, perché comunque la serie animata originale, se non sbaglio, è dell'82-84, insomma.
Ma ascolta, ma se lo fanno in occasione dei 40 anni.
Ah, giusto, 83.
Sai come
no, però non
dubbio.
So se sono i 40 anni dal manga.
Ah, ok, io della serie.
Non me lo
certo.
ricordo. Però comunque una nuova versione, se fatta bene e fedele al manga, sarebbe molto interessante da riguardare anche, insomma, anche per chi l'ha già vista.
E invece un live action di Kenshiro, secondo te? Sarebbe fattibile.
È stato già fatto. Esiste degli anni 90.
Ma che?
C'ho un vago ricordo di questa
cosa.
Sì.
Tra l'altro,
cioè una roba vietata ai minori. Non
nel cast, sai chi c'è? Malcolm McDowell.
Ma cosa stai dicendo? Esatto. Alex?
Alex di
Alex
Arancia
Bello?
McKenna.
Sì.
Guarda, ti metto sullo schermo il poster.
Oddio, ma che cos'è questa cosa? Ma non volevo saperlo.
Se parliamo di adattamenti live action degli anime.
Ma che cos'è questa cosa? No dai, è orrenda. E poi comunque sono delle gag visive. I nostri amici a casa non stanno seguendo. Ma c'è anche Chris Penn. Sì. Ma possibile?
Lui è interpretato, cioè Kenshiro, è interpretato da Gary Daniels, un attore esperto di arti marziali, cioè attore...
Dalla luminosa carriera successiva.
Un marzialista che dalla poca espressività...
ma non c'entra niente.
Che poi è sparito dalla circolazione. Okay. Questo è stato un disastro.
Chissà perché. Da queste fantastiche locandine mi chiedo come mai...
E questo film io l'ho visto in VHS, per ritornare al discorso, ma non, purtroppo non è stato l'ultimo che ho visto in VHS.
Bellissimo.
Vabbè, possiamo andare avanti. E rimanendo sull'argomento live action...
Ma secondo te perché te l'ho detto?
One Piece live action di Netflix è stato rinnovato per una seconda stagione.
Ah,
e tra l'altro Eiichiro Oda ha fatto un video in cui ovviamente lui non si vede perché la sua identità è nascosta.
Ah, attenzione.
È segreta l'identità dell'autore di One Piece.
Ma va?
Infatti quando si vede vedono solo questo lumacofono con
la parla con la... Allora, io l'ho visto quel videino di Netflix, infatti ho anche commentato.
Sì.
E volevo chiedere a te o a Mauri, visto che tutti conoscete, io non conosco niente, perché ho visto un entusiasmo spaventoso nei commenti quando è apparso sto personaggio.
Ridisegna questo personaggio.
Tipo Renna.
Che è una rennina...
Ok, ed è un personaggio importante, immagino.
Si chiama Chopper. Io ho seguito l'anime fino a un certo punto, poi l'ho perso di vista e non mi ricordavo fin dove ero arrivato. Infatti, quando ho visto la serie live action, mi sono accorto che la storia la sapevo fin lì. E ho pensato, ma quando è che l'ho mollata? E io l'ho mollata quando arriva Chopper, perché non lo sopporto.
No, perché?
Perché, non cioè, nel senso, poi è molto amato questo personaggio, che è un po' Dr. Jekyll Mr. Hyde, perché è tutto puccioso, carino, però poi diventa una bestia tipo Hulk.
What?
Però è molto fuori dal canone del resto, cioè è tutto grottesco One Piece, però un personaggio così cartunesco...
E richiama la CGI violenta questa cosa qua.
Sì. È l'unico modo, sì, o lo fai con un bambino vestito da renna o lo fai tutto in CGI.
Ma non è... un po' troppo rischioso una cosa del genere.
Vedremo come la gestiranno.
Okay,
sicuramente
sono molto,
Netflix,
molto curioso.
Se la rinnovate avranno intenzione di spendere.
Certo.
Se è andata bene cacciano la moneta.
Cacciano the money.
Per fare Chopper in CGI.
Sì. E vabbè, poi andando avanti, eravamo rimasti qualche settimana fa, quando abbiamo fatto il bollettino dei box office, con il povero Tom Cruise seduto in un angolo triste perché Mission Impossible Death Reckoning Part 1 non ha incassato quanto speravano, ma c'è stato un plot twist, perché grazie a una copertura assicurativa e a una causa che ha fatto la Paramount, non è della Paramount se non sbaglio, dovrebbero riuscire a recuperare 71 milioni, anzi forse 171 addirittura, per via del Covid. Cioè loro avevano una copertura assicurativa che gli avrebbe rimborsato in caso il Covid avesse, diciamo, rallentato le riprese, una cosa del genere. E a quanto pare riusciranno a recuperare questi costi, quindi raggiungendo il break even, cioè facendo pari con le spese di quanto è costato.
Ma questo che mi sembra proprio una merdata questa, comunque.
In che senso?
Vabbè, andarci a pari perché fai le cause, insomma.
In qualche modo ci hanno provato e pare che ci siano.
Azzecca garbugli.
Già. Intanto vedo Teo tra lo stupito...
No, perché sono andato ad approfondirmi quello che stavi dicendo per vedere appunto se erano... 71 o 171, no, in realtà sono 57 milioni di sterline,
sì,
perché
che sono
l'assicurazione
milioni di
Svizzera,
dollari.
Quindi no, sono anche, che cosa c'è in Svizzera?
C'è il franco svizzero.
C'è il franco svizzero, ok, quindi sono 57 milioni di franchi svizzeri, può essere?
Sì, più o meno vale come la sterlina.
Ok, e quindi pare circa 71 milioni di dollari.
Sì, però forse c'erano anche altri
100
di un'altra cosa.
Per 100, è una roba un po' complicata effettivamente.
Sì, l'ho un po' semplificata perché ci ho capito lo stretto necessario, diciamo. Però insomma pare che dovrebbero riuscire a recuperare i costi e quindi andare a pari.
Ma lì hanno così fatto la cazzata di farlo uscire prima di Oppenheimer, probabilmente.
O Oppenheimer gliel'ha messa lì dopo...
No, l'hanno fatto uscire troppo poco prima di Oppenheimer.
Sì, in quel senso.
Sì.
Troppo attaccato.
Anche perché appunto poi con l'IMAX tutto quanto si sono un po' giocati. Lì non l'ho capito sinceramente. L'IMAX come se non lo sapevo. Cioè si sapeva che sarebbe uscito Oppenheimer.
Il biglietto IMAX costa di più tra le altre cose.
Tra le altre cose, sì.
Ma a proposito di Oppenheimer, adesso Oppenheimer è ufficialmente il film biografico con il più grande incasso della storia.
Biografico o sulla Seconda Guerra Mondiale?
No, biografico anche.
Ed è anche quello sulla Seconda Guerra Mondiale, sai?
Vabbè, ma che classifiche sono quelle? Allora, ci sono classifiche è il film con più tanti peli del culo del protagonista.
Non è esagerare, più, non è così specifico. È anche il film biografico che comunque ha anche come argomento la Seconda Guerra Mondiale.
È anche il film che include il personaggio di Oppenheimer col più grande incasso.
Esatto.
Il film di Nolan che parla delle bombe atomiche. Con il film. Allora, nel suo nono weekend al box office ha sorpassato Bohemian Rhapsody.
Ah, questo ci fa molto piacere.
Raggiungendo un incasso globale di 912 milioni di dollari. A questo punto sta andando verso il miliardo.
Il miliardino. Secondo te ci può arrivare?
No, il problema è che come si chiama? Bohemian Rhapsody ne ha incassati 911 milioni di troppo.
Anche questo è vero. Però tu dicevi, Teo, se ci può arrivare a un miliardo. E a questo punto direi di sì. Non l'avrei mai detto.
Ne mancano 88.
Vabbè, sta un altro paio di settimane, ci arriva. Tanto dobbiamo anche andarlo a rivedere per fare lo spoiler special. Con i nostri biglietti ci arriva. Comunque, al di là di questo, te lo saresti mai aspettato un incasso del genere da Oppenheimer?
No,
io
no, non me lo sarei mai aspettato. Comunque ormai è quasi addirittura negli Stati Uniti al giorno sta tirando su tra i 600 e gli 800 mila. È difficile fare 80 milioni. È vero che questi sono solo gli Stati Uniti.
Vabbè, magari farà mondo, però... riuscirà al cinema
ancora più
anno.
Lungo. Il taglio di 4 ore.
Vabbè.
Comunque, aspetta, perché ho detto una roba e vorrei dartela per garantita, perché poi sai che a me queste robe qua rimangono sul gruppone.
Cioè, se il più grande, il film che ha incassato di più che parla della Seconda Guerra Mondiale.
Esatto.
Ma dai, ma veramente stai cercando questa cosa?
Perché non devo?
Secondo me non è vero.
In che senso?
Ah no, è vero, perché aveva superato Salvate il Soldato Ryan.
No? Voglio vedere se lo ha già superato oppure... Ancora no, manca poco. Ah no, l'ha superato, sì, scusami.
Ah, proprio in questo momento.
Esatto, proprio
signori, incredibile.
Attenzione,
proprio...
attenzione, prendo la linea, ciao, sono Ameri, prendo la linea, l'Ascoli è passato in vantaggio con un gol incredibile in rovesciata di Fasciano.
Allora...
Tra l'altro,
Salvate il Soldato Ryan nel 1998 ha incassato un totale di 482.349.603 dollari, che con il cambio del 2023 diventano 908.551.000. E quindi Oppenheimer, con i suoi 912, è a tutti gli effetti il film che tratta la Seconda Guerra Mondiale, che ha incassato di più della storia del cinema con il calcolo dell'inflazione. E quindi tutti quelli che mi hanno rotto le balle quando ho dato questa notizia senza il calcolo dell'inflazione, cari miei, adesso sappiate che è il primo anche con il calcolo dell'inflazione.
Ma veramente la gente ti ha fatto questo appunto?
Non solo, ogni tanto io volevo approfitto di questo
lavoro,
potere che ho nel podcast di mandare un messaggio al mondo, ma non al mondo, solo a quelli che seguono Cinefex e che quando pubblico una curiosità su un film nei commenti scrivono:
mamma, che cazzo me ne frega. Perché è quello
e
che
la mia reazione è sempre quella lì e ogni volta gli dico, ma veramente io, cioè, questo facile, cioè, dal 2014 racconto gli aneddoti sui dietro le quinte, sui film, sulle serie TV. Non è che sei tu che mi stai seguendo. Dove eri fino adesso? Cioè...
È bello. No, è bello, so, perché c'hai ragione tu, ma c'ha ragione anche quello che scrive che cazzo me ne frega.
Ma allora perché ha deciso di seguirmi? Cioè,
non lo so.
Che cazzo pensava di trovare da un profilo che si chiama Cinefex?
Che insomma, magari le ricette.
Cioè, la curiosità prima gli era piaciuta, quella dopo no, e quindi dice, ma che cazzo me ne frega a me?
8 ricette dai film.
Bello, segnatelo. Lo faremo sicuramente.
Il film e la ricetta.
Assolutamente. Che ricetta vorresti?
Io?
Così, apriamo parentesi.
Ma
solo
film o anche serie?
Anche serie. Dai.
Anche serie, sì. Gli ziti di Karen.
Chi è?
Gli ziti di Karen.
Sentiamo, di che serie?
Non lo dico perché solo così solo gli ascoltatori che l'hanno vista sapranno.
Lo
di cosa
sapevo,
fa.
Tanto
e un giorno Soprano, dai, quando la vedrai e capirai cosa sono gli Zitti di Karen, piangerai.
Attenzione, addirittura. Sì. Sì, sì, se sì. Mi dici così, non la guardo.
Sai che una volta li ho fatti
e sono venuti uguali?
No.
Ed è morto qualcuno?
Credo che siano venuti più buoni ma meno emotional.
Okay.
Comunque,
ti per chiudere, a trovare l'FBI.
No, per chiudere le news, questa è una news interessante che però si ricollega alle recensioni che faremo dopo, e cioè parliamo di Talk to Me, un film di cui vi racconterò più tardi perché abbiamo visto in anteprima. È stato annunciato da A24 che un sequel è in lavorazione, sempre diretto dai gemelli Philip Pou, sempre scritto da loro e il loro collaboratore, e diventerà quindi ufficialmente il secondo franchise horror di A24, perché l'unico altro, diciamo, horror con sequel che hanno avuto è X.
Esatto.
Perché sono due film,
X e Pearl.
X e Pearl, scusa, e ci sarà
prequel,
un sequel,
e ci sarà anche il sequel.
Il sequel che
ma
stanno
scusate,
facendo.
Approfitto che è uscito il discorso, ma Pearl è uscito al cinema o no?
Sì, è uscito sì tipo no. Un quarto d'ora.
Ma
cioè, nel senso, è rimasto un quarto d'ora, c'era la gente fuori che ha detto: "Ah, Pearl, andiamo a vedere", sono andati a prendere il biglietto e c'era Barbie. Adesso, ma che cazzo è successo?
Ma che cazzo?
Fatto in tempo?
Cioè, per dire, io che lo stavo aspettando, comunque mi informavo, non ho saputo dell'uscita, ma com'è possibile?
È stato poco. Adesso vado a controllare per
io
dire
lo vedere
dirti
quello,
che non dico cavolate.
Perché il primo mi era piaciuto.
No, allora, da noi non è uscito al cinema.
Ah, ecco perché.
È uscito a giugno direttamente in streaming.
Ma no, ma perché?
Già.
Resta da capire se Philip Pou...
Te lo dico io il perché. Perché purtroppo X, per quanto figo fosse, per quanto il marketing certo. Avesse spinto e per quanto il film fosse piaciuto un po' a tutto il mondo, in Italia è andato molto sotto le aspettative. Non ha incassato quello che si aspettavano.
È uscito agosto.
E quindi è una certa.
L'hanno fatto uscire tipo a Ferragosto.
No, ho capito, però nel senso uno può anche andare al cinema d'estate.
No,
gli Stati Uniti la stagione del cinema è l'estate. Siamo noi che siamo fissati che d'estate si va soltanto a Rimini o a Ibiza.
Si va a ballare.
O questa non è Ibiza.
Esatto.
Che cazzo.
Infatti a me che non mi piace andare a ballare vado al cinema d'estate.
Bravo. Esatto. Riguardo al sequel di Talk to Me, che si chiamerà Talk to Me col 2 al posto del
2. Era telefonatissimo.
Rimane da capire se i gemelli Philip Pou dirigeranno direttamente questo oppure prima Street Fighter,
ma
adattamento cinematografico del famoso videogame, della serie videogame, a cui sono attualmente legati da, penso, da un contratto.
Ma io non capisco questa cosa. Uno fa mezzo film decente e quello dopo devi per forza fare un cazzo di franchise.
No, ma c'è una storia dietro.
Ti perché, devi sputtanare subito.
No, loro vengono da YouTube e su YouTube hanno fatto un sacco di corti action... combattimenti, stunt, robe folli e alcuni dedicati a Street Fighter che sono tra l'altro divertentissimi. Per questo gli hanno offerto questa cosa qui e potrebbero tra l'altro essere le persone adatte perché sono fuori di testa a portare sugli schermi una roba fuori di testa come Street Fighter dove c'è Blanca, è un brasiliano animale verde o Dalsim che gli si allungano le braccia. Street Fighter è notoriamente una roba fuori di testa, non lo puoi adattare in live action seriamente, devi essere pazzo e loro sono pazzi.
Anche se a me lo Street Fighter quello là famoso con Van Damme
non dire queste cose,
non lo vedo da una ventina d'anni,
ecco
però,
perché
perché l'hai visto in VHS
da ragazzino, no forse non mi ricordo, però sì, da ragazzino mi piaceva.
Ma è il momento adesso di ascoltare le vostre parole, cari ascoltatori.
Finalmente
sì, perché come tutte le settimane, o quasi tutte, diciamo, come tutte le settimane in cui c'è Teo, ci avete mandato i vostri vocali per la domandona della settimana. Il tema di questa settimana, scelto così senza pensarci neanche troppo, è l'horror. Perché?
Esatto. Perché? Per due motivi. Perché abbiamo visto che settimana scorsa con il tema fantascienza, quindi scegliendo un genere, la cosa ha riscosso molto successo, molta partecipazione, ci avete inviato tante domande, eravate belli contenti del tema che avevamo scelto, quindi vi ho detto, visto che questa settimana in recensione abbiamo Talk to Me, abbiamo Assassini a Venezia che
ha dei toni,
perché non fare un'altra volta il genere e questa volta scegliendo l'horror? Ho buttato lì l'idea a Paolo, Paolo mi ha messo il pollice su WhatsApp e quindi ho detto ok, allora lo faccio.
E ci siamo tolti.
E quindi stamattina, mentre ero in una delle location mie horror preferite in assoluto, ovvero lo studio di Antonella Clerici di Sempre Mezzogiorno su Rai 1,
il mio programma preferito.
Questa settimana sto lavorando lì. In mezzo agli alberi rosa e ai petali fioriti.
Sembrava che eri sul set di Barbie.
Più o meno sì. Allora ho detto, questo è il set perfetto. E quindi ho lanciato, come al solito, su Telegram e Instagram e qua e là anche su TikTok, come diceva quello là che intanto è morto. E quindi rimaniamo in tempo.
Perché non l'hai nominato abbastanza. Non
rimaniamo in tema horror.
C'è anche una canzone.
L'amico
di Gigione,
tuo, quello che ha tirato su Milano 2 con la gente nei piloni, dice me.
Ah, mitico.
Ho lanciato la story chiedendo le vostre domandone, che sono arrivate sul canale Telegram di Cinefx in forma di messaggio vocale di massimo 40 secondi, come vi abbiamo chiesto. E tra le tante, il vincitore di questa settimana è stato Pietro Figura. No, non è vero. Pietro incredibilmente ha ascoltato il nostro consiglio di settimana scorsa e non ha mandato la domanda.
No,
si è autoescluso.
Abbiamo rotto il nostro miglior domandiere.
Gli abbiamo detto prenditi una pausa. Lui incredibilmente ci ha ascoltato. Pietro, fai cazzi tuoi, potevi mandare
Tondo 91.
No.
Neanche Tondo 91. Hai rotto anche quello.
E neanche Antonio Conso.
Neanche Antonio Conso. Antonio Conso non ci manda più le imitazioni. Meno male.
Basta. Ma ha vinto Matteo. Generico Matteo.
Quale dei 5-6 Matteo che ci sono in Italia sarà?
No, boh, chissà. Vabbè. Non lo so. È uno che però ha una foto profilo su Telegram con un cane molto bello.
Che
razza te lo dico, Matteo. È un cane di razza.
Fammelo vedere.
Non lo so che razza è. È tipo un.
Fammelo vedere.
È un bull.
Un bulldog francese.
No, non è un bulldog francese, dai. Cos'è? No.
Bulldog spagnolo.
È un. È un.
Questo è un bulldog. Sembrerebbe un mastino napoletano.
È un mastino napoletano.
Sai che forse è un mastino napoletano bianco.
Matteo col mastino napoletano bianco.
Ok, ci manda questa domanda.
Ciao Paolo, ciao Teo, ciao Trucido. La mia domanda è: qual è il primo film horror che ricordate avervi traumatizzato da bambini?
Podcast. Aia.
Cosa che? Sentito podcast.
Sì, perché sei tu. Sei tu, perché okay. Subito dopo c'è il video di lancio.
Quindi, Matteo, il primo horror...
Io ce l'ho già. Anch'io. Ma anche Enrico ce
Io ho un
già.
Ricordo traumatico. Vabbè, inizia te, Teo, visto che sei il primo che...
Allora, il mio primo film horror che mi ha traumatizzato... Allora, aspetta, però, devo fare una distinzione. Il primo film horror che mi ha traumatizzato o il primo film che mi ha traumatizzato senza che per forza fosse un horror? Perché sono due cose
Dividiamole.
Diverse.
Dividiamole, puoi dirle entrambi, sono due categorie diverse.
Allora, di questa seconda categoria è un film di cui tra l'altro ho parlato sui social di Cinefx pochi giorni fa, perché mi è venuto in mente, sono andato a recuperarmi un po' di scene su YouTube, mi sono ancora cagato addosso alla mia veneranda età, e quindi ci ho buttato lì un Cinefx e ho scoperto che sono in ottima compagnia, perché è pieno di gente che ha avuto la mia stessa esperienza. Io da piccolino ho visto al cinema Nel fantastico mondo di Oz, che è in inglese è Return to Oz, che è una sorta di, tra tante virgolette, sequel del Mago di Oz del 39, che però non c'entra niente.
Mai
un film
sentito.
Disney con Fairuza Balk, quello che poi ha fatto Streghe, non so se è presente.
No.
Dove i personaggi si somigliano, c'è questo uomo di latta che però si chiama TikTok, che non è...
ma
guarda un
TikTok.
Po', non è quello. E c'è lo spaventapasseri, ma... Era carico, io vi invito ad andare a vedere il video che ho messo sui social qualche giorno fa. Era carico di scene che mi hanno letteralmente fatto aria addosso. Non è un disturbo del podcast, ho invitato io, mi sono autocensurato. Perché c'è la principessa Mombi che ha le teste intercambiabili e quindi c'è questa sala piena di teste nelle teche, nelle vetrinette. E queste teste, cioè nel senso, muovono gli occhi, parlano e lei si cambia le teste, si stacca la testa e se ne mette una nuova. E poi a un certo punto c'è Dorothy che ruba una cosa e le teste urlano e il corpo della principessa si alza senza la testa e va per rincorrerla, mentre queste urlano Dorothy Gale. E poi c'è il re degli gnomi fatto in stop motion con tipo il fango. E poi c'erano i ruotanti. Raga, i wheelers, questi brutti ceffi che andavano con le ruote attaccate alle mani,
film?
Ai piedi e la faccia al contrario, delle robe Ma voi non potete capire.
Com'è che si chiama?
La, Return to Oz, nel fantastico mondo di Oz, l'85. Lei all'inizio, Dorothy, perché racconta di essere stata a Oz, la mettono in manicomio e le fanno l'elettroshock. È una bambina! E poi c'è una scena al cimitero.
Ma non, roba, è, non è horror.
Di un traumatizzante incredibile, non è horror, è fantasy. Tra l'altro il regista Walter Murch, che probabilmente vi dirà qualcosa, visto che è il montatore di Apocalypse Now.
Così.
Finché ha avuto dei problemi produttivi enormi, volevano licenziarlo, poi lui ha chiamato gli amici e quando sei Walter Murch, i tuoi amici sono Francis Ford Coppola, George Lucas e Steven Spielberg.
Ah, beh.
E quindi diciamo che hanno fatto brutto a Disney, lui ha continuato a dirigere il film. Ha avuto un sacco di casini, comunque la storia è molto interessante.
Metascore di 42,
ma anche il film io voglio rivederlo su Disney Plus per togliermi di dosso questo stigma.
È su Disney Plus?
Beh sì, certo, è Disney.
Ma tu l'hai visto, quando l'hai visto l'hai visto in VHS?
No, io l'ho vista al cinema.
Addirittura?
Non so se il cinema proiettasse la VHS, ma non credo.
Non penso.
Però mi è rimasto in testa di brutto, cioè ci sono delle scene che sono veramente traumatizzanti per un bambino.
E invece l'horror?
E invece l'horror l'ho visto in televisione, ma perché lo stavano dando in televisione,
notte,
quindi non
horror,
era in VHS. No, non era notte, perché non ero neanche a casa mia, ero a casa dei parenti.
No, dico notte horror la serie, notte horror.
No, no, perché non era notte. Era sera tardi, to.
Notte tipo. Horror lo davano alle 22.
Ah, e allora sì, può darsi. Ed è Fenomena di Dario Argento. Con Jennifer Connelly, che era già il mio amore ai tempi, perché... Però, ragazzi, Fenomena, visto avevo 8 anni, mi terrorizzò tantissimo. E non so se vi ricordate una scena, ve lo ricordate Fenomena, l'avete visto tutte e due?
No, io no, mi sono rifiutato.
Non l'hai visto?
Ah sì, no, sì, quello con
quelle
le foreste. Sì.
Quello di lei con
sì,
chiama
sì, l'ho
insetti.
Visto, però non mi ha fatto impazzire.
Ok, beh, diciamo che era del periodo già in discesa del Darione.
Sì, diciamo che era un Suspiria però girato da un altro.
Sì, circa. Però ci sono delle robe che a me avevano colpito tantissimo. E c'è una famosa scena, chi lo ha visto e se lo ricorda sicuramente ce l'ha presente, che coinvolge un cespuglio e un'accetta. E a causa di quella scena io per credo un anno, se non di più, ogni volta che camminavo per strada, ma anche in casa, quando dovevo girare l'angolo la prendevo molto larga per il terrore che ci fosse una roba dietro l'angolo. Quello per dire che come le robe ti rimangono nella testa.
Ok, quindi chi va adesso? Io o te, Henry?
È uguale, come ti pare.
Ce l'hai tu?
Sì, io già ce
l'ho. Vai,
sono...
allora spara.
A me è Pinocchio. È...
Quello di Comencini?
No, quello di Disney.
Ah, attenzione! No, perché quello di Comencini, raga, c'è una cagare addosso.
Sì, ma io non l'ho
visto. Manfredi, il film TV.
Da piccolo non lo vedevo.
Meno male, beato te.
Però mi vedevo Pinocchio, il cartone della Disney, che secondo me è anche un horror, non è solo un film che mi ha fatto spaventare e basta, secondo me è proprio un horror come girato, soprattutto certe scene. Tra l'altro questo argomento l'avevo già affrontato in un articolo un millennio fa, che era proprio appunto su Pinocchio, e mi ero soffermato sul fatto che secondo me era un film horror per come era girato. Perché lui, Disney, nella scena soprattutto della balena, che era quella che a me mi faceva... le scene a me mi facevano cacare addosso erano tutta la parte con la balena, ma nel tipo che uscivo dalla stanza e cioè tipo mi mettevo fuori la porta, mi mettevo fuori la porta e guardavo dallo spiraglio della porta, cioè proprio terrorizzato.
I classici Disney, 02:2, Pinocchio, il game changer. Articolo di Enrico Tribuzio su cinefx.it, datato 16 dicembre 2019.
Era 02 perché io avevo in mente di farmeli tutti, ma poi i miei impegni me l'hanno impedito.
E ti sei fermato al 2, dopo aver fatto Biancaneve e Pinocchio. Okay, però sono due articoli meravigliosi, secondo me.
E l'altra scena era quella al paese dei balocchi.
Di quando diventano asini.
Quando diventano
asini, prima.
Quando diventano è terrificante.
Sì.
Ma poi ho scoperto perché Disney era un bastardo maledetto e per tutti i suoi primi film, sia Biancaneve che Pinocchio, praticamente si rifaceva all'espressionismo tedesco e quindi lui faceva quelle scene così proprio per far cagare addosso i bambini.
Certo.
Ma secondo me è giusto così, nel senso che dentro un film ci devono stare tutte le emozioni e la paura è una di queste. Nei film per bambini che fanno adesso, secondo me i bambini non si spaventano.
Che è esattamente quello che ho scritto quando ho fatto il Cinefact su Nel fantastico mondo di Oz, perché è comunque un film per bambini, rivolto a un target, esatto, molto giovane, ma ha degli elementi all'interno che, cavolo, ti spaventavano tantissimo. Ma banalmente anche i Goonies ce l'ha.
Ma sì, ma no, ma ce n'erano un
sacco. C'è manca quella componente oggi. Film per bambini sono... Non ce l'hanno più quella cosa, no, lì, però deve esserci, perché la, certo, vita, nella vita ci sono anche le cose spaventose,
esatto,
e tu è giusto che le veda, che le affronti e che il messaggio che ti arriva è che si possono affrontare anche quelle, che non sono insormontabili. Certo. Se tu non le vedi mai, poi quando ti arrivano nella vita non sai neanche da che parte girarti.
Esatto, ma a me una scena, un'altra, mi faceva cagarissimo sotto da piccolo, è il cattivo di Roger Rabbit,
vabbè,
quando,
cioè,
scioglie
la scarpa nella sala moia.
Madonna!
Beh, ma aspetta, ma anche semplicemente quando si svela, adesso per non fare spoiler, e parla... ecco,
sì, ma quello già era un po' più grottesco, però
troia,
cioè, quella roba là,
cioè, i brividi,
è girata terrificantemente, sì, quella scena là di quando scioglie la scarpa nella sala moia, è terribile.
Il giudice Morton, interpretato, sì, da Christopher Lloyd, tra
grandissimo,
l'altro, il grande Doc Brown.
Allora, io invece inizio dall'horror o dal non horror?
Dal non horror.
Ah, dal non horror, stranamente, questa cosa mi è capitato con Howard il Papero. Film del 1986.
What?
Sì.
Tra l'altro film Marvel antelittera.
Esatto. E c'è nel film, c'è Geoffrey Jones che interpreta un personaggio che a un certo punto viene posseduto e inizia a mutare, a diventare...
Ma posseduto in senso biblico?
No, posseduto da un demone, da un okay, mostro interdimensionale. E inizia a cacciare queste luci dagli occhi, eccetera. E la cosa inquietante è che io sto film l'avevo già visto. E a una seconda visione questa cosa mi impressionò tantissimo e mi terrorizzò. E non so per quale motivo. Però anche il giudice Morton, che è stato Roger Rabbit, è un notevole... Cioè mi hai risbloccato un ricordo. Però quello lo vidi al cinema addirittura.
E poi volevo buttare lì una postilla. Forse ne ho già parlato. C'è un'immagine che mi ha perseguitato l'infanzia.
Del giudice morto?
No, di un film, la locandina di un film, che poi tipo 30 anni dopo ho scoperto essere una parodia, un film comico, ma io all'epoca non l'avevo capito, avevo visto l'immagine tipo su un quotidiano perché c'era la locandina del film in uscita e me la sono letteralmente fatta nei pantaloni. E poi avevo il terrore totale di quel mostro lì, sai quando c'è gli incubi che vuoi accendere le luci, non stai, riesci a stare al buio, sai, proprio le robe che non te le togli più di dosso. Ed era l'ammazza vampiri.
Baffi.
Era una cerca, Google l'ammazza vampiri e metti a schermo intero la foto di quella roba lì e io urlo sicuro ancora
Baffi.
Adesso
Baffi,
no, si chiamava L'ammazza vampiri, film dell'88, guardalo lì, 88, cazzo, ero anche grande, avevo... No, questa è L'ammazza vampiri 2, no, fai L'ammazza vampiri 1, di che anno è? 85, vedi? È l'anno del ritorno a Oz. 85, io sono rimasto traumatico. Meno male che c'era Ritorno al futuro in 85.
Ah,
guarda che roba! Guarda che roba quella bestia lì con tutti quei denti incredibili.
C'è
poi avevo paura
casa,
perché.
Però fammelo descrivere.
Era una roba talmente mostruosa che era. Cioè, già i vampiri sono mostruosi. Questo era un ammazza vampiri. Quindi.
Il film si chiama Ammazza vampiri nella locandina che è tutta sui toni blu. C'è, cioè, questa casa nella notte. E sopra la casa le nuvole vanno a comporre una faccia demoniaca con i denti da vampiro. Gli occhi,
no, altro che denti da vampiro. I vampiri hanno due canini, questa ce ne ha 16.
Sono tutti canini,
cioè è quella la roba agghiacciante.
No, tra l'altro,
molto bella come locandina. Tra l'altro, devo dire, l'artista,
sì, bellissima.
Molto
brava. Vabbè, ma le locandine di
tra l'altro, scusa, guarda la regia di chi è.
Tom Holland.
Ma non era neanche nato.
È l'altro Tom Holland.
È il Tom Holland buono. Questo.
Mentre il mio film horror, che credo di averlo visto a Notte Horror su Italia 1, era La Notte dei Morti Viventi, ma il remake del 90, quello diretto da Tom Savini.
Attenzione.
Non so se l'avete visto.
No.
Che non è a livello dell'originale, ma i make-up sono terrificanti. Quindi quando arrivano questi cazzi zombie, ed era il primo film di zombie che ho mai visto in vita mia, mi impressionai tantissimo.
Avevi quanti anni?
Avrò avuto 11 anni quando l'hanno dato in TV. Mi ricordo che, perché poi io rimanevo di nascosto sveglio, mi andavano a dormire, io rimanevo a vedere Notte Horror. E coglione io poi dopo per arrivare in camera tipo ho paura che mi sbucassero zombie.
Certo. Quello era il problema, perché poi ti guardi da tutte le parti. Ma era il Notte Horror presentato da Zio Tibia?
No, quello era, quello non era Notte Horror.
Quello era Martedì Horror.
Era tipo... I racconti di Zio Tibia, no, Tales of the Crypt era.
Sì.
Che in italiano era I racconti di Zio Tibia.
Sì, credo di sì. Tu te lo ricordi Zio Tibia?
Vagamente. Dai. Perché ero troppo piccolo e poi io comunque
scrivete nei commenti al podcast chi di voi si ricorda Zio Tibia.
Da piccolo non vedevo film, vedevo solo cartoni animati.
Ah, ma dai.
Sì, sì, mai visto film fino a una certa età.
Fino ai 38.
Anche perché una, no. Quelle volte, quelle poche volte li vedevo, tipo le comiche, cioè veramente le comiche, quelle con Il Villaggio
e Pozzetto. Sì.
A me quel film mi faceva cacare addosso.
Perché? Che sì. Allora, se avessi terminato la frase prima di dire addosso mi trovavi d'accordo. Però poi hai detto addosso e mi hai stupito.
Sì, perché tutte le cose che succedono, che in teoria dovrebbero far ride, a me invece mi spaventa. Cioè, tipo la gente che cade dall'aereo, no? Che dovrebbe, secondo loro, è una cosa che fa ride, a me invece faccia terrorizzare.
L'ambulanza che si perde la barella,
sì, oddio, quella cosa là. Me l'hanno fatto vedere al cinema, tra l'altro. Mi hanno portato al cinema. E io sono stato tutto il tempo a piangere. Perché quella roba là a me faceva paura e la gente rideva e io piangevo.
Quindi adesso chiedi pubblicamente scusa a tutti gli spettatori di quella sala che hanno dovuto subire un bambino che piange lungo tutto il film.
Un bambino con la barba e gli occhiali.
Esatto, che è una cosa insopportabile. No, voglio fare un appello, se avete bambini piccoli,
ma no, ma non è che
state
piangevo.
A casa, non andate al cinema, li date ai nonni, agli zii o qualcuno se volete andare al cinema, non portateli al cinema i bambini fino ai 4 anni che tanto
a
non capiscono un cazzo e non se lo ricordano.
No, non è vero,
a meno che non facciano come Tarantino.
In che senso?
Che lo portavano al cinema a vedere i film dei grandi.
Sì, ma non a 3 anni.
Non lo so, penso.
Ma no, se li volete portare a 3 anni, gli mettete un po' di whisky nel biberon. E così si addormentano dopo 20 minuti e non rompono le balle.
In qualità di tuo avvocato ti consiglierei di ritrattare. Comunque, passiamo ai trailer.
Oh no!
Visto che direi l'argomento abbiamo esaurito. Abbiamo visto ben 6 trailer questa settimana.
Tra l'altro... Se posso...
Cioè sei di troppo.
Io ho 2 miei preferiti e mezzo in questi 6.
E la madonna, non sai proprio l'imbarazzo della scelta. Apriamo da The Wonderful Story of Henry Sugar, che è un cortometraggio, non è un lungo. Un cortometraggio, ma il regista è Wes Anderson e il protagonista è Benedict Cumberbatch.
Con anche la presenza di un Ben Kingsley e di un Dev Patel. Il titolo italiano è La meravigliosa storia di... Henry Sugar è stato presentato alla Mostra di Venezia e sul sito, guarda un po', trovate anche una bella recensione di Jacopo Gramegna.
Ah. Quanto dura, si sa?
Fa parte, non te lo so dire, però ti posso dire che fa parte di una serie comprata da Netflix a partire dalle storie di Roald Dahl.
Ah!
Chi è?
Come chi è?
È uno scrittore per
ragazzi. Lo scrittore di Charlie e la fabbrica di cioccolato, per dirne uno. La raccolta di racconti è Un gioco da ragazzi e altre storie e Netflix si è già messa da parte e d'accordo con Wes Anderson per una serie di 7 cortometraggi, di cui questo è il primo.
Dura 37 minuti e nel cast c'è anche Ralph Fiennes.
Okay? Ah, è vero.
Esattamente, sì.
Ok, uscirà il 27 settembre su Netflix. Il trailer l'abbiamo visto, è molto pastellato, è molto simmetrico, è molto Wes Anderson.
Esatto.
Però se posso, io sono
però, pastellato non nel senso di pastella,
non nel senso di fritto.
No, non in quel senso, pastelloso.
Ok.
Io faccio parte di quella schiera di persone che dello stile di Wes Anderson si sono un po' rotte le balle.
Anche tu?
Eh,
è incredibile. E tu, Enrico?
Io me lo inietterei direttamente nelle vene.
Vedi? Non siamo tutti uguali, giustamente.
Ma perché ti piacciono i colori pastello
perché
o la simmetria?
Perché mi piacciono le inquadrature composte bene. Wes Anderson è uno che si mette là e l'inquadratura...
Invece a me, Paolo, storicamente piacciono le inquadrature del me.
Non lo so, però... a me quella roba là mi piace e quindi basta.
Sì, però quando diventa maniera, a me diventa
ma
mi
non
stucca.
È maniera, ma
cavolo, non è maniera.
Ma scusa, ma Teo, tu non sei mai stato da Enrico? Che c'è tutta la casa tutta pastello, tutta,
tutta simmetrica.
Casa delle bambole.
Ma tu quando vai, quando entri dall'ingresso per il bagno, non è che ti giri come uno normale, ti giri proprio sull'asse.
Esatto, cioè, certo. Ruoti.
E... esatto. Però devo dire che questo teaserino mi ha un po' stupito da un certo punto di vista.
Era un po' diverso, ho avvertito anche io una diversità.
Mi è sembrato molto più divertito, cioè più che un po' arroccato sul suo essere snobbino a tutti i costi, come poteva essere un l'ultimo
French
Dispatch, esatto, che quello lo quello dai.
Allora, French Dispatch c'è l'episodio quello con Benicio del Toro e Lea Seydoux che è un capolavoro. E
sì,
quando l'ho visto,
okay,
ho detto: se tutto il film è così, io
però non,
mi faccio il cammino di Santiago. Invece, non è tutto così, è solo un bellissimo film. Il resto c'ha dei momenti un po' che dici un po' stancante, però solo quell'episodio là, secondo me, vale tutto. E non è. Cioè, quell'episodio là non è Gran Budapest Hotel o la roba girata simmetrica e basta. Cioè, ci sta tutto un mondo.
Certo, però tutto The French Dispatch l'ho trovato un po' manierista. Ma anche Gran Budapest Hotel secondo me era giallo.
Gran Budapest Hotel è un capolavoro che ne parleremo da qua a 20 anni. Ma qualcuno lo riscoprirà prima o poi e dirà: pensa che stronzi quelli che dicevano che era un film di maniera brutto.
No, non ho mai detto, non ho mai aggiunto brutto.
Però,
ho detto solo
però lo
quello.
Stai pensando.
Qua invece mi è sembrato molto più, come si dice, pronto a non solo divertire se stesso e il cast mentre lo fa, perché ormai mi dà un po' anche quest'idea. Non ho ancora visto Asteroid City, ma dal trailer invece ho percepito quella sensazione lì. Qua invece mi sembra che abbia volutamente scelto di far ridere anche chi lo guarda il film. Ma, poi magari sbaglio, non lo so.
No,
però,
c'ha qualcosa di diverso, tipo la gente che parla in camera. Non è una cosa che usa così tanto spesso.
Però ogni tanto la sfonda anche lui, la quarta parete.
C'è il voiceover che negli altri film c'è, però è giustificato. Qua invece mi è sembrato più un voiceover tipo libro, uno che legge un libro.
Beh, che comunque, data l'origine...
Sì, ci potrebbe stare, però non lo so, mi ha dato vibrazioni strane questo film.
No, almeno ti ha dato delle vibrazioni.
Lo so, però ecco, diciamo che essendoci in arrivo Asteroid City e questo che è il primo corto, tra i due mi piace l'idea di vedere questo. Asteroid City un po' meno, anche perché in Asteroid City purtroppo non c'è Bill.
Vabbè, però comunque...
Primo film senza Bill Murray.
Lo sceglierò perché vedrò tutti e due, ma... io invece il contrario, mi vedrei di più Asteroid City, perché questo qua mi è sembrato proprio la cosa che è arrivato il tizio di Netflix e ha detto: fammi un film alla Wes Anderson. A Wes Anderson gliel'ha chiesto, e quindi lui
Almeno l'ha chiesto alla persona giusta.
Ma secondo voi Wes Anderson per fare questo cortometraggio è andato su Midjourney e le altre intelligenze artificiali dicendo
quella cosa là,
fammi un film alla Wes Anderson come lo farei io?
Sì, tra l'altro io le ho viste tutte quelle immagini là, nessuna di queste assomiglia alla roba che fa Wes Anderson.
Ma secondo voi...
Ci assomiglia giusto, ma fine.
Ora vi faccio una domanda provocatoria, o forse non lo è neanche. Secondo voi Wes Anderson farà mai nella sua carriera un film non alla Wes Anderson?
Lo ha già fatto all'inizio.
Vabbè, ma prima non era ancora Wes Anderson, ora che è stabilito che lui deve fare film così. Si romperà mai le palle di fare film tutti così e dirà: oh, gli fa un film
ma
così.
Se a lui gli piace
fuori,
così
gli fa,
camera
fa
spalla, fotografia grim,
ma perché devi girare con la camera spalla? È una merda.
No, sto chiedendo
io,
una
ogni
domanda,
volta
la mia
che,
domanda.
Che esce fuori una camera spalla, quando usciva pure la camera spalla Oppenheimer, io avevo voglia di bestemmiare nel cinema.
Ma
proprio più
spalla.
Forte del Dolby Atmos. Beh, però.
Se fatta bene è bella.
Sì.
Allora, l'unico film bello che ho visto, fatto tutto a camera spalla, è Miami Vice.
Non dire, allora, c'è anche un tipo uno Strange Days di Catherine Bigelow, se vogliamo.
Ma sì, ma Miami Vice secondo me è meglio. Che coso, come si chiama?
Michael Mann.
Michael Mann l'avrà girato comunque, con una mano dietro la schiena.
Quindi secondo voi no. Secondo voi non farà mai un film non alla Wes Anderson?
Ma perché dovrebbe? Ma che cosa gliene frega?
Che si romperà i coglioni a un certo punto.
Ma perché? Se li ha rotti finora.
Cioè io non mi sono mai rotto il cazzo di farmi la carbonara, perché lui si dovrebbe rompere di fare i film.
Vabbè,
come li fa lui.
Non si è rotto le balle invece Eli Roth, che fece un trailer, un fake trailer per Machete, insomma famosi trailer di Machete, che si intitolava Thanksgiving.
No, aspetta, i famosi trailer di Grindhouse.
È vero,
in cui c'era,
è vero, il trailer di Grindhouse di Robert Rodriguez, cioè Robert Rodriguez quando fece Grindhouse Planet Terror. Chiese ma forse insieme anche a Tarantino, chiesero di avere dei trailer finti fatti
c'era
da
Machete. C'era quello di Edgar Wright che era Don't, che io l'avrei voluto vedere troppo.
Bravo, me l'ero dimenticato.
Non è riuscito mai a farlo. C'era qua Thanksgiving.
Beh, però chissà.
E c'era quello di Rob Zombie che però Werewolf Women of the SS, che era bellissimo.
È vero.
Che era bellissimo.
E anche quello io non ci giurerei che abbiamo perso le speranze.
Ma secondo
sai.
Me a un certo punto tutti hanno provato a fare quei film, però
scusa,
solo
ma
Machete poi ha visto la luce.
Grindhouse di che anno è?
2007.
Sì, sono passati tipo 15 anni e è venuto fuori
qualcuno,
con Thanksgiving, dopo che di Machete ne hanno fatti due,
purtroppo il terzo non l'hanno fatto, gli hanno dato
peccato.
Il primo
Machete Kills in Space.
Machete Kills in Space con Leonardo DiCaprio, che però non si vedeva perché c'era la maschera.
Quindi la speranza è l'ultima a morire. Ma i primi a morire invece sono i protagonisti di Thanksgiving, uccisi da questo mostro tipico da slasher.
È un tacchino.
Non è un tacchino.
È uno dei padri, da padre Pellegrino.
Insomma. Vabbè, è uno slasher classico, un po' stupido, riguarda la nascita della storia della festività del Thanksgiving ed è ambientato infatti a Plymouth, Massachusetts.
Non è Plymouth?
Plymouth. Come cazzo lo vuoi chiamare? Massachusetts. Dove è nata la festività e quindi c'è questo assassino in giro a ammazzare la gente.
No, però diciamo che dal trailer si vede che è girato bene, non è girato come al trailer di 15 anni fa.
No, beh, sì, certo, sì, si è impegnato un po' di più, diciamo.
Sì, è moderno.
Nel cast c'è Patrick Dempsey.
Ah.
Sì, e c'è anche Jordan Poole. Jordan Peele. È un altro attore.
Beh, se Patrick Dempsey fa una brutta fine, deve essere un bel vedere. Solo questo varrebbe la visione.
Ok, c'è anche Gina Gershon, che non la vedevo dalle pubblicità di Dolce Gabbana del 98.
È bello, tipo. C'è uno che si chiama Milo Manheim.
Ci sono tutti i nomi di attori che
non
sembrano un altro.
Esatto, no? c'è anche Tom Dillon, che è il cugino di Matt.
Vabbè, quindi.
E c'è anche Shelley Griffin, che è la figlia di Peter.
No.
Okay. Uscirà. Scusate. 29 novembre in America,
giustamente per la festa del ringraziamento.
Quindi speriamo che festeggeremo il ringraziamento con Thanksgiving anche qua. La festa del grazie.
Bravissimo. Bisogna ricordarsi le quaglie.
Tante quaglie. Certo.
Abbiamo visto invece il trailer più folle di questa settimana, che si intitola, ed è un film che si intitola Dream Scenario.
Ed eccolo qua, uno dei miei preferiti della settimana.
Dream Scenario, uno scenario da sogno, sarà in italiano. No.
Non lo so, però Dream Scenario è anche una sorta di frase fatta, no? Negli Stati Uniti.
Quando tu
dici, nella migliore delle ipotesi, di solito, è Dream Scenario. A24 mi sa che ci ha beccato ancora. Come cazzo fanno? Come fanno?
Come fanno?
Che fiuto hanno? Chi gliele legge le sceneggiature in A24? Chi sono sti geni?
Allora, il plot
perché quante gliene arriveranno ormai? Cioè.
Posso dire una cosa controcorrente? Quello che ha vinto l'Oscar a me non mi ha fatto impazzire.
Vabbè, ma non sei l'unico. A me è piaciuto un casino. Everything Everywhere All at Once.
Sì, troppa.
Lo devi rivedere.
Troppa.
Alla seconda visione
è quello il bello.
Scatta la figata. la vita di uno sfortunato padre di famiglia viene sconvolta.
Ma cosa
sconvolta.
Ci fai qui?
Oh mio Dio!
Ma cosa ci fai qui?
Oh mio
qui?
Dio!
Ma... Ciao!
Plot twist!
Ma cosa ci fai qui?
No, è non parlare, facciamo tutta la puntata così. Ma questa mente chi c'è qua?
Ma perché eri qua a San Siro per la partita?
Abbiamo fatto 0-0.
Ecco, vabbè.
Signore e signori, Pietro Baroni.
Eccoci qua, plot twist.
Vestito come Giovanotti.
Ma questo studio non ho capito, come ha fatto a entrare?
No,
non
lo so.
Come ha fatto a entrare?
Ormai entrano tutti. Poi dopo vi spiego.
Hai scavalcato.
Non credo.
Ah, attenzione, hai scavalcato veramente.
Esatto.
Pietro, ma quindi rimarrà con noi tutta la serata adesso, Pietro? No,
no, non voglio perdere l'occasione di lasciarvi da soli senza di me.
Va bene, vai, grazie.
Però
per
potevo recensire il Conde. Non lo recensisco.
Porco cane, vedi? Io non l'ho ancora visto. Voglio vederlo con la Cri perché.
Oh, allora facciamoci i cazzi nostri.
La Vigna è entrata in una strada che a me personalmente tantissimo, probabilmente anche a Enrico. Mi ha chiesto quali libri su Marx recuperare.
Su Marx?
Sì, è andata a studiarsi tutta la situazione di Allende e il conseguente.
Ma lei l'ha già visto?
È successo dopo l'11 settembre con Pinochet.
Ma lei l'ha
no,
già visto?
Sto aspettando di vederlo con lei perché niente, basta, è partita per quella direzione lì, adesso le piace.
Beh, poi lo recensiremo, ma è molto bello e sono sicuro che al Tribuzio piacerà molto.
Ma quindi non è un film sullo scorso presidente del Consiglio? Anzi, due presidenti del Consiglio?
No, non è quel Conde.
Non è quel Giuseppe Conde.
È Pinochet ritratto come un vampiro di 250 anni.
Ah, bene.
Di Pablo Larraín.
E poi ci sono dei bei plot twist molto belli. Beh, poi no, non faccio un'anticipazione della recensione che verrà fatta settimana prossima,
esatto,
per chi ci sarà.
Perfetto.
Va bene.
Continuate la puntata, grazie ragazzi.
Grande
scusate
Peter,
questa intrusione,
no,
ma non potevo.
Finissima sta
sei
cosa.
A fare.
Non posso stare.
Il trailer della prossima puntata.
Ma non posso stare senza di voi.
Comunque stai attento a scavalcare la prossima volta perché c'è un pitbull nel
esatto.
C'è Anouk. Si chiama Anouk, è molto più dolce di quello che sembra, salutamela. È
va
proprio
bene.
bella.
Ciao ragazzi, buona puntata. Ciao.
Ciao Peter, grazie. Qua è proprio la casa del libertà.
Esatto,
facciamo un po' come cazzo ci pare.
Ma
ciao
stavamo,
Peter, ciao.
Ma stavamo parlando di Dream Scenario. La vita di uno sfortunato padre di famiglia viene sconvolta quando milioni di sconosciuti iniziano improvvisamente a vederlo nei loro sogni. Le sue apparizioni notturne prendono una svolta da incubo.
Allora,
il protagonista, questo personaggio qui, è interpretato da un irriconoscibile Nicolas Cage,
fantastico,
che mostra un'inedita pelata.
Raga, negli ultimi 15
anni, che probabilmente
anni...
è la sua.
No, secondo me invece il contrario. Negli ultimi, in alcune inquadrature mi sembrava si vedesse un po' la
calotta,
la pelata da rapata. No, la rapata quella rapata. Fatta che non è vera.
Ah,
però vabbè. Okay. Nicolas Cage negli ultimi 15 anni sta infilando un film geniale dopo l'altro, secondo me. Cioè...
intervallato da 15 film di merda.
Non è vero, guarda che è un falso mito questo. È un falso mito di internet che va smentito.
No, io sono fan di... Per me Nicolas Cage è un grande. Non...
Vedi, anche per me.
Però ha fatto anche dei film discutibili.
Ma vabbè, chi non li ha fatti?
Infatti,
chi non li ha fatti?
Hai ragione.
L'ha fatti
chi
pure DiCaprio,
l'ha
fatti pure De Niro, li ha fatti pure Pacino, li ha fatti pure Marlon Brando, i film discutibili, perché non li può fare Nicolas Cage, che due coglioni. Ma scusami,
facciamogli fare sdoganiamo i film discutibili.
Oh, no, beh, no, sdoganiamo il fatto che ogni tanto uno può anche farli perché c'è il mutuo. Comunque,
geniale questo trailer.
Assolutamente geniale, il concept clamoroso, ripeto, applausi a 24. La cosa bella è che proprio cioè le persone si rendono conto di sognare uno sconosciuto che tanto sconosciuto non è, perché poi a un certo punto lo vedono e quindi questo sconosciuto che appare nei loro sogni è una persona reale. Poi, boh, si capirà perché compare nei sogni oppure no, non lo so.
Il regista è Christopher Borgli.
Borgli, esatto. Scandinavo, già regista di un film molto interessante che è in uscita al cinema tra pochissime settimane anche in Italia, che è Sick of Myself,
di cui avevamo parlato del trailer qualche settimana fa,
esatto, e che vedrete al cinema. Insomma, sono molto contento che sto regista abbia avuto, però vedi, torniamo al discorso che ha fatto prima Enrico,
cioè
uno fa un film che funziona e pam, se lo tirano subito in mezzo per fare film a Hollywood.
Ma, certo.
Beh, ma questo
è incredibile.
Cioè, io infatti ho paura.
Sicco Myself non è ancora uscito, quindi cioè, nel senso che probabilmente film...
non è ancora uscito da noi, ma era stato presentato al Toho Horror nel 2022.
Ah, ok.
Quindi okay, il giro dei festival, i suoi premietti li ha presi, eh.
Certo.
Quindi il nome è girato già.
Io infatti ho paura per Alice Rohrbacher, perché il film questo che deve uscire, un nuovo Chimera, pare sia stato sannato, si parla addirittura di Oscar, cose così. E io ho paura che questi americani la requisiscano e la mettano a fare film del cazzo. Speriamo di no.
Speriamo di no.
Cioè, speriamo che il film sia bello questo qua, ma penso proprio di sì.
Ma adesso parliamo di una miniserie TV di Netflix che si intitola La caduta della casa degli Usher.
Oh, dei Usher.
Dei Pusher.
Dei Pusher. Dei Usher.
Oppure Il crollo di casa Usher.
No, il titolo ufficiale è La caduta della casa degli Usher.
Che è un film il cui protagonista assomiglia a Sam Neill, ma non è Sam Neill.
Esatto, ed è anche un film dove nel titolo c'è Usher, che però non è il cantante soul statunitense. Esatto.
Non è Sam Neill perché è Bruce Greenwood e nel cast c'è anche Mark Hamill,
Carla Gugino. C'è Carla Gugino e non solo, c'è anche Harry Thomas. Chi ha riconosciuto di voi Harry Thomas?
Ma soprattutto chi cazzo è Harry Thomas?
Ma come chi cazzo è? È Elliot di E.T. l'extraterrestre. È il bambino.
Ma no, caro mio.
Il fatto di vedere insieme lui e Mark Hamill mi fa un po' tornare bambino.
Probabilmente l'hanno fatto apposta.
Non lo so, però Matteo, diciamo che la presenza di Carla Gugino invece non mi fa tornare bambino. Ha un altro effetto.
Perché eri così eccitato, Teo, all'approcciarsi a questo trailer?
Perché la caduta della casa di Usher, o il crollo di casa Usher, comunque più di un titolo, è uno dei miei racconti preferiti di Edgar Allan Poe, che da ragazzino leggevo come un disperato.
Però qui è ambientato nella contemporaneità.
Esatto, ma al di là del fatto che è comunque una cosa che, come un po' tutto Poe, è stato portato più volte in televisione e al cinema, sono molto curioso di vedere che taglio gli hanno dato, perché è un racconto molto particolare. Non è Il cuore rivelatore, non è Il corvo, insomma... Però ha delle caratteristiche, diciamo, che nel cinema le definiremmo uno slow burn. Molto slow e molto burn.
Molto horror anche.
Sì.
Dal trailer si intuisce.
È proprio un discendere sempre di più a scoprire delle cose indicibili.
Tipo scheletri nell'armadio di questa famiglia? Cioè
parecchi, sì. Abbastanza... come si dice, molto politically incorrect. Quindi sono curioso di vedere che strada hanno preso, se lo hanno adattato, in che modo. E poi diciamo che è una serie TV, è una miniserie da 8 episodi, probabilmente dà molto più spazio per approfondire la cosa, approfondire tutti i vari personaggi.
Sono molto molto curioso.
Poi dal trailer si vede che ci sono dei ricchi che muoiono male, quindi che è sempre un bel vedere. E quindi probabilmente
esattamente sì, si inserisce comunque nel The Rich che sta andando di moda da ormai un bel po' di tempo, se ci fai caso.
Quindi sapete cosa guardare su Netflix il 12 ottobre, esatto. O dal 12 ottobre. Mentre sempre su Netflix il 4 ottobre, quindi la settimana prima, uscirà una docu-serie intitolata Beckham.
Ah, non è una puntata sola,
che è una docu-serie su Totti.
Esatto, no, è una serie su Beckham. David Beckham è Bex. Non è tipo David H. Beckham.
No,
David Lynch Beckham.
David Beckham, detto Bex, numero 7 del Manchester United, nonché della nazionale inglese, nonché anche ex giocatore del Milan, così è.
Nonché marito di una nota pop star delle Spice.
Di una delle Spice, esatto.
Ma quanto tempo ha giocato nel Milan?
Credo un anno o due. Era il periodo del Milan delle figurine.
Ah, è vero.
E arrivavano i giocatori fighi a fine carriera, tipo Ronaldinho, Beckham. A un certo punto c'era la collezione di gente in quella squadra.
L'hai visto
lì
allo stadio?
Sì.
Ed era così...
E i cross li sapevo ancora mettere bene, devo dire, sì.
Perché Beckham comunque è un giocatore leggendario ormai per il Regno Unito, no?
Assolutamente.
Io... conosco
punizioni, cross, calci d'angolo erano la sua specialità.
Su Winning Eleven prendevo l'Inghilterra per fare le punizioni con Beckham.
Ah, vedi?
Questo è quello che so di Beckham.
Prima di Cristiano c'era un altro numero 7 famoso, a parte Shevchenko, ma vabbè, quelli sono...
Era un figo. Ma sono curioso perché non ne so poi tantissimo di Beckham, poi ha avuto vari trascorsi, quindi sono curioso. La serie sembra che si concentri anche sul fatto della vita privata difficilmente gestibile per una persona così famosa globalmente, poi che si è sposata un'altra persona così famosa, quindi insomma si è un po' amplificata.
Beh, diciamo che in quel momento, quando ci fu appunto la coppia tra Posh Spice, Victoria e David Beckham, loro erano l'apoteosi di quello che in Italia era calciatore alla velina, per capirci, no? Cioè, più grossi di quei due lì insieme a fare il calciatore e la celebrità, non ce n'erano altre di coppie ai tempi. Sono stati forse la prima vera coppia composta, diciamo, da due figure del genere a quel livello di celebrità.
La versione ricca di Totti e Ila.
Esattamente, sì, è quella cosa lì.
Quindi se vi interessa questa storia, docuserie Beckham dal 4 ottobre su Netflix.
E poi diciamo che è sempre stato un topo lone,
no, certo,
barco, insomma. Beh.
E chiudiamo la rassegna dei trailer con forse quello più friccicarello, quello più atteso, quello che più ci fa ribollire il sangue. Killers of the Flower Moon.
Mamma mia.
Il nuovo film di Martin Scorsese, questa volta prodotto da Apple TV Plus, in uscita al cinema il 19 ottobre.
Prodotto da Apple, poi arriverà su Apple TV Plus, ma non credo che la produzione
Apple produce
sia...
i telefoni. Apple TV Plus produce i film di serie. Quindi il 4 novembre su Apple, ma il 19 ottobre noi andremo a vederlo al cinema perché sembra una strafigata. Scorsese,
perché è giusto così.
Scorsese che lavora insieme a DiCaprio e De Niro nello stesso film.
Era successo solo per un corto promozionale di...
Stupidissimo.
Esatto. Dove c'era anche Brad Pitt, che compariva a un certo punto. Sono i due attori con i quali lui ha lavorato di più in assoluto. Nel cast ci sono anche Lily Gladstone, Brendan Fraser, Jesse Plemons e John Lithgow. Dura, mi sembra, 3 ore e 24, se non vado errato, 26. Dammi la conferma.
26?
Ah, sbagliato di due minuti.
Stavi perdendo per strada 2 minuti.
Esatto.
Non si butta in niente.
C'è 3 ore e mezzo.
Già mi aveva affascinato il teaser che avevano dato. Ti ricordi? Eravamo in coda a Cannes per sperare di vedere Indiana Jones, mi ricordo ancora.
Sì.
Ed era uscito il primo teaserone di Killers of the Flower Moon. A me questo trailer ha messo i brividi addosso, sulla schiena, sulla nuca, dappertutto, ma per la paura o per cosa, ma proprio per il tipo di messa in scena, di potenza evocativa del racconto e delle immagini, sì, di quello che mi immagino potrebbe essere, e bisogna clonare Scorsese.
Sì,
qualcuno deve farlo.
È giunta l'ora.
Ma poi in questo trailer si capisce anche un po' di più della storia, di che cosa si tratta, il personaggio di DiCaprio che va a sposarsi questa indiana per poter prendere il territorio. Cioè, indiana da me, nativa americana.
Che tra l'altro, storia che non so se lo sai,
è una storia vera.
È una storia vera, arriva da un libro che comunque racconta quello che è successo all'epoca nella Osage County. Ma DiCaprio ha messo bocca e ha fatto riscrivere un bel tocco di sceneggiatura quando è arrivato lui, che avrebbe dovuto interpretare un altro personaggio. Infatti inizialmente le notizie erano che lui avrebbe interpretato X, non voglio dire troppo perché c'è un sacco di gente che non vuole sapere nulla, non guarda i trailer, non guarda eccetera, quindi dico poco, però DiCaprio ha detto no, non voglio interpretare quello lì, io voglio interpretare quest'altro, e quindi hanno dovuto un attimo riequilibrare la questione,
fargli il naso prostetico,
esatto, per farlo assomigliare a qualcuno nel film, non dico chi ha visto il trailer però lo sa. Perché prima in realtà non era quella la parentela, ecco.
Ok.
L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è questa fotografia un po' patinata piattona.
Patinata piattona?
Ma no, dai.
Ma stai scherzando?
Sì, guarda questa immagine.
Ho capito, non ha contrasto. Un trailer.
Ma perché questo è uno schifo di roba compressa.
Minchia, ti sembra fotografia patinata piattona? Porca puttana.
In certi punti sì, purtroppo.
Ma veramente?
Speriamo che sì. Speriamo che insomma il cinema faccia un altro effetto.
A me non ha dato quell'idea. Mi vai a vedere chi è il dio P?
Ok, con calma te lo guardo. Però intanto possiamo dire che non vediamo l'ora di vederlo.
No, certo, quello era solo un appunto così.
No, assolutamente.
Attenzione, stiamo vedendo in diretta.
È uno dei film che più aspetto degli ultimi due anni.
Ma certo.
Io, Martin, lo zio.
Allora, Rodrigo Prieto.
Secondo, scusami,
Ma il problema, quello là, è il problema del digitale, non è il problema del direttore della fotografia. Di come tratti il digitale, magari è solo un trailer.
Ho capito,
non è,
però Prieto tra Iñárritus e gli altri di Scorsese mi sembra che non è che abbia mai fatto dei brutti lavori, anzi.
No, no, quello assolutamente.
Non lo so, non
però,
ho avuto questa impressione, sai?
Non so, da quando ho fatto questi film per le piattaforme, Scorsese ha cominciato a girare in digitale, perché lui girava sempre in pellicola. E
beh,
si
vedeva. Ha fatto uno, ha fatto The Irishman.
Sì, infatti si vedeva che non era la solita fotografia, ma la, pure perché c'era il problema degli effetti.
Esatto.
Ma la domanda è sempre montato da Thelma Schoonmaker?
Sì.
Che ha
per il 45esimo anno di fila
ha più di 80 anni. Come fa a montare una 80 anni?
Avrà degli assistenti che,
sì,
che schiacciano i tasti per lei.
No, a parte i tasti, cioè, tanta roba.
Ascolta,
arrivare a quella età con la lucidità, c'è cioè la memoria, la lucidità.
Ok,
di
sono d'accordo. Però parliamo,
di 3 ore e mezzo,
però parliamo del montaggio. Quanti anni ha Scorsese?
Sì, ok.
Hai idea di cosa vuol dire fare il regista di un film del genere? Perché il montatore è una cosa, ma
sì,
la regia di un film del genere, sai quanto,
ma lui si
tu lo sai
anche,
perfettamente
lo
quanto
so,
è più
so.
Stressante
è stressante, ma quando hai dei collaboratori come Rodrigo Prieto, come insomma ogni membro del cast della troupe è ai livelli stellari,
capito,
sei chiaramente
però
anche aiutato, no? Però il montaggio su un film del genere non è tanto, cioè, no, complimenti a Thelma, cioè, cosa gli vuoi dire? Quindi Killers of the Flower Moon, non vediamo l'ora di vederlo al cinema dal 19 ottobre, insomma non fatevelo sfuggire,
facciamo
ragazzi,
le corriere.
Film che al nostro amico Pietro probabilmente non piacerà perché dura 3 ore e 26 e lo sai che lui film di 2 ore, più di 2 ore ormai non li sopporta più, se lo vedrà in 2 puntate.
No, ma
probabilmente
un po' per me.
Invece io sono ancora di più, vedi, questa è una delle occasioni che gioca a mio favore quando dico questa cosa. Cioè, è il nuovo film di Scorsese, di questa portata, con questo cast, con questa roba, con questa storia. Se avessi saputo che era 1 ora e 40 di film, sarei stato entusiasta, ma fino a un certo punto. Sapere che mi aspettano 3 ore e 26 del nuovo lavoro di Scorsese,
che potrebbe essere l'ultimo.
Io non vedo l'ora! Io vorrei anche, ne vorrei anche 9 di ore.
Vabbè, ma perché,
cioè,
Scorsese? Cioè, era un'altra,
certo,
3 ore e 26 del film di Zack Snyder, dici no,
ma non
sparo,
lo guardo a prescindere neanche se dura 20 minuti, no, cioè, esatto, nel senso, cambia alla base, no, la questione.
Ma infatti ci sono sempre delle eccezioni che confermano,
certo,
la regola.
C'è, Enrico, una durata oltre la quale un film di Wes Anderson ti romperebbe le scatole?
Dipende dalla storia. Fino adesso nessuno.
Non ti vuoi sbilanciare?
Fino adesso nessuno.
Qual è il film di Wes Anderson più lungo? Non è mai andato oltre le 3 ore.
No,
no,
ma
figurati.
Fa 2 ore circa, no?
Credo di sì. Forse
secondo
è proprio Gran Budapest.
Secondo
tempo,
tre
forse
ore di, secondo me 3 ore di Wes Anderson potrebbero essere pesantelle.
Ma dipende, perché lui c'ha tanti film nel film. Secondo me non è così.
Dopo 3 ore di Wes Anderson esci che il mondo ti sembra super saturo.
No, sembra sbiadditissimo.
Comunque, passiamo alle recensioni e apriamo.
Oh, era ora, Paolo.
E apriamo con Assassinio a Venezia.
No. Tocca aprire la parte delle recensioni.
Sì, tocca proprio a te.
Va bene, lancia la sigla e io intanto mi preparo.
Cos'è la sigla?
Oh, visto? Figa la sigla nuova. Mi è piaciuta.
Ammazza. Salto di qualità incredibile.
Salto di quaglia.
Iperspazio.
Salto dello squalo. Allora, Assassini a Venezia. Parliamo del nuovo film di diretto e con il simpaticone, quel simpaticone di Kenneth Branagh, che per la terza volta veste i baffi e i panni di Hercule Poirot, detective belga nato dalla penna di Agatha Christie.
Hercule mi ha sempre fatto ridere.
Esatto.
Hercules.
Dopo Assassino sull'Oriente Express e Assassino sul Nilo, questa volta siamo su Assassino a Venezia. Va fatta una, secondo me, doverosa premessa. Non esiste un libro di Hercule Poirot scritto, anzi con Hercule Poirot scritto da Agatha Christie, che si chiami Assassino a Venezia.
Ah.
Per ammissione dello sceneggiatore Michael Green, noi siamo andati a vedere l'anteprima, ci hanno fatto un po' di regalini, tra cui il libro, e poi apro la parentesi anche sul libro, c'è la prefazione scritta proprio dallo sceneggiatore che ti spiega la questione e ti dice: ho commesso un delitto, ho preso una storia di Agatha Christie e l'ho cambiata tutta.
Oddio, e dice, chi è questo e che si permette di...
E l'ho stravolta tutta. Michael Green è lo sceneggiatore che ha curriculum ha i precedenti due film di Kenneth Branagh nei panni di Poirot, ha collaborato alla sceneggiatura di Blade Runner 2049, quindi non male, ha collaborato alla sceneggiatura di Logan, e quindi non male, ma ha curriculum anche Jungle Cruise e Lanterna Verde.
Ah,
quindi, diciamo che è un po' così psicotico. Come,
ma tu come ho fatto come, Lanterna come Verde carriera. Mi permetto di cambiare anche
tu l'hai visti, l'hai visti Jungle Cruise e Lanterna Verde?
Sì.
Entrambi?
Eh.
Ah sì?
Sì.
Mamma mia, che coraggio. Coraggio.
Comunque, dicevo, la cosa buffa, e poi vado a chiudere la parentesi e la premessa, è che il libro è stato ristampato in occasione dell'uscita del film, intitolandolo Assassino a Venezia. Peccato che nel libro venga raccontata una storia che si svolge in Inghilterra.
Ma questa è dice, una truffa.
Che cazzo? Ma perché? Perché avete fatto sta cosa? Infatti in copertina c'è, da questo romanzo il film che si è ispirato, grazie al cacchio, ma non c'entra niente Venezia.
Perché in Italia ti devono per forza truffare. Cioè noi
ma non c'entra paese... l'Italia, è una scelta dello sceneggiatore di Branagh quella di chiamarlo. Cioè in originale si chiama Haunting in Venice, non è... Cioè hanno proprio cambiato...
No, non ho che... aspetta, allora mi sono perso.
Il libro, che si chiama Halloween Party...
Halloween Eve.
Ah, vedi, allora non è
Halloween Party.
No, Halloween's Eve.
Halloween Party.
Halloween Party?
Sì.
Ah, sì, con l'apostrofo, ok. Sì.
È ambientato in Inghilterra o in America?
In Inghilterra.
E racconta di una notte di Halloween.
Ok.
Che è una festa notoriamente non festeggiata in Italia.
No, certo.
Loro hanno il film invece è ambientato a Venezia... E parla di una notte di Halloween. Però Venezia è ambientato negli anni 60, mi pare, o 50. Sì. Quindi è molto posteriore rispetto agli altri due film. Cioè molto successivo.
Però nel film c'è Venezia, e nel libro no, perché non lo chiamano?
Hanno cambiato l'ambientazione. Ma tutto il film è stato non rispecchia il libro.
Allora, lo sceneggiatore ha preso qualche personaggio della storia originale, uno degli avvenimenti della storia originale, e poi ha costruito una storia completamente propria, cioè discostandosi del tutto dal libro.
Ok, no, fino a qua ce l'ho arrivato, non ho capito perché il libro l'hanno chiamato Assassino a Venezia se non c'è Venezia.
Beh, vai a capire perché.
È per quello che ti dicevo, che noi ti dobbiamo truffare perché è uscito con questo titolo, il libro è uscito con questo titolo qua,
no,
in
ma
Italia.
Il libro in Italia si sarà chiamato Halloween Party.
No, si chiama Poirot e la strage degli innocenti.
Ah, ok, vedi.
Invece adesso si chiama Assassino a Venezia. Ma è uscito anche negli Stati Uniti. Il libro è stato ristampato in tutto il mondo in occasione dell'uscita del film.
Con questo titolo?
Con il titolo del film.
Ah, allora è una truffa generale.
Questo che non ha assolutamente senso, secondo me.
It's marketing.
Comunque, chiusa la parentesi e la questione buffa, di cosa parliamo nel film, non nella storia originale? C'è il nostro Hercule Poirot che ha un momento in cui vuole prendersi una pausa dalle sue investigazioni e si trova una sorta di ritiro nella bellissima città di Venezia. Una sua amica scrittrice lo ritira in mezzo perché vuole, scrittrice che... la cui fama deriva anche dal fatto che scrive delle imprese dello stesso Poirot, vuole tirarlo in mezzo per smascherare una donna che si professa una medium e in grado di parlare con gli spiriti dei morti. Poirot, da uomo di scienza e pragmatico quale è, chiaramente è attaccato alle cose terrene, è convinto che qualsiasi cosa la si possa spiegare in maniera razionale, anche le cose più all'apparenza inspiegabili, e quindi accetta di buon grado a partecipare a questa seduta spiritica la notte di Halloween per smascherare questa medium. Da qui in avanti chiaramente non dico più niente perché spoilererei qualcosa, ma ovviamente nella storia c'è qualcuno che muore e nella storia c'è qualcuno che è il colpevole. Bene.
Beh, fino qua
direi... E fino qua direi che ci siamo. Se posso dire la mia, io ho visto i due precedenti film di Branagh nei panni di Poirot, un po' come quando prima ho detto che da ragazzino divoravo i libri di Poe, da ragazzino divoravo anche i libri di Christie, soprattutto quelli con Miss Marple o con Hercule Poirot. Ma non voglio parlare del film rispetto al personaggio letterario, altrimenti sconfesserei quello di cui mi incazzo sempre quando parlo degli esatto. altri, che vanno a valutare un film sulla base dell'opera da cui è tratto. Bensì mi riferisco semplicemente all'Hercule Poirot di Branagh, che è già comunque di base diverso dall'Hercule Poirot
okay.
Della carta scritto da Agatha Christie.
Ma è diverso come personaggio?
Ma al di là della questione fisica, questi baffoni invece dei baffetti, ci sono delle cose che lo differenziano anche dagli altri Poirot che abbiamo visto al cinema e in televisione. Il Poirot di Branagh è il Poirot di Branagh e Assassino sul Nile, in Assassino sull'Oriente Express si delineava abbastanza bene il personaggio, quindi è un uomo che è profondamente intelligente e consapevole di esserlo, scherza molto con le persone con cui ha a che fare, proprio partendo diciamo da questa base. C'è sempre una sottile vena di ironia, di sarcasmo in quello che fa, e i suoi ragionamenti per cercare di scoprire ogni volta, di svelare il mistero che c'è alla base di un omicidio, sono molto complicati, molto contorti e molto acuti. E infatti alla fine delle due storie lui spiega per filo e per segno come è arrivato alla conclusione, e lo spettatore di solito dice: porco cane, è vero, una volta che mi mette di fronte al fatto compiuto di come c'è arrivato, tutto torna, però il difficile era arrivarci. A parer mio, questi due aspetti del suo Poirot in Assassino a Venezia vengono meno. Ed è una cosa che non mi ha convinto del tutto, perché secondo me è un po' presto al terzo film stravolgere così tanto il protagonista. È un Poirot insicuro, è un Poirot spaventato, è un Poirot pieno di dubbi, che è una cosa che non è mai stato negli altri due film, cioè proprio sembra un altro personaggio. È un Poirot in balia di cose che non riesce a capire, che non riesce a spiegarsi e che non affronta nel modo che ti aspetteresti dal personaggio che hai visto negli altri due film. Altri due film che personalmente Assassino sull'Oriente Express mi era piaciuto molto, Assassino sul Nilo mi era piaciuto molto poco. Io qua non ci ho visto il suo Poirot. Non ci ho visto appunto la spiegazione, tutto il giallo si dipana in una maniera molto semplice, l'ho trovata molto banalotta, prevedibile, molto noiosa anche nello svolgimento, cioè, mi ha annoiato il film. È un film che fa della vena gotica la sua spina dorsale, con questi Dutch angle insistiti, questa fotografia cupa, molto chiaroscurale. Si affida un po' troppo ai cosiddetti jump scare, gli spaventi all'ultimo momento, la camera che cambia direzione, il montaggio, la musica che si alza, che è una cosa che non ti aspetti minimamente, che da una storia del genere sì, è in linea con la storia, ma non è in linea con il personaggio o con la linea che avevi dato tu stesso sì. al personaggio precedente. E soprattutto non ho capito la cosa fondamentale, perché lo hanno ambientato a Venezia.
Sì,
che vabbè. Direi che essendo nel titolo è una cosa abbastanza importante.
Beh, una bella scenografia.
Allora, Venezia appare meravigliosa, è una delle Venezie più belle che abbia visto al cinema, e Venezia è una delle città abbastanza rappresentate al cinema, ne abbiamo avuti altre di film. Però Venezia è una città che ha un'immagine assolutamente unica al mondo. Non è una tra le poche città famose, è una delle città più famose al mondo in assoluto. Cioè, quando le altre città ci assomigliano nel mondo, vengono definite la Venezia d'America, perché chiunque sa come è fatta Venezia, è una città che sta sull'acqua, non esiste nient'altro di simile al mondo. Il film non ha alcuna attinenza con la sua location. Il primo film, il 3, cioè se i personaggi, se la storia di Assassino sull'Oriente Express si fosse svolta in una casa invece che su un treno, sarebbe stata profondamente diversa, perché il treno è parte integrante dello svolgimento del plot. Ha un senso il fatto che succeda in treno. Così come ha un senso il fatto che succeda sul Nilo, sulla barca, in Egitto, il secondo film. Venezia, nel terzo film, non ha alcun motivo di essere. C'è un corpo che cade nel canale, ma poteva cadere sull'asfalto a Baltimora.
Esatto.
C'è un particolare a un certo punto che riguarda una maschera nella notte di Halloween, ma poteva succedere a Cincinnati, cioè o a Manchester. Basta, fine, sono le uniche due cose che... E c'è Scamarcio, che è italiano e fa la guardia del corpo di Hercule Poirot, però vabbè, anche lì potevi prendere uno di... sì, non lo so, uno... di Chattanooga.
Esatto.
Lo ottenevi la stessa cosa. Ed è, secondo me, la più grande pecca del film, perché ti sceglie una città che dovrebbe essere protagonista e te la fotografa e te la inquadra e te la inserisce quanto una protagonista, ma protagonista non è e non ha alcun senso che lo sia. Quindi ritroviamo lo sparuto numero di personaggi all'interno di un ambiente abbastanza chiuso dal quale le ingerenze esterne sono poche o nulle e quindi il colpevole è per forza uno di loro, caratteristiche che abbiamo già visto nei due film precedenti, con Poirot che pian pianino riesce ad arrivare al colpevole, ma non ha senso che siano lì.
Beh, io capisco l'intento, perché comunque nel format è successa una cosa brutta in questo posto famoso. Questo è il titolo di un prototipo del film di Poirot.
Sì,
e
però,
quindi,
ho capito dove però
è Haunting in Venice, quindi un Haunting sarebbe... una casa infestata, un'infestazione demoniaca fantastica a Venezia. E ok, però come dici tu, non l'hai legato veramente a quel luogo in modo, cioè l'Oriente Express è il treno, è protagonista della storia, esatto, perché è al centro di tutto, il Nilo uguale, quindi no. Quindi sono d'accordo con te su questo.
Quindi non lo so, il film ha delle cose... Vuole a tutti i costi discostarsi dai due precedenti e per ammissione stessa dello sceneggiatore dalla fonte originaria, perché hanno preso una storia di Agatha Christie e l'hanno trasformata in un'altra cosa. Ci sono delle cose originali interessanti, ma secondo me il tutto non mi ha funzionato del tutto. Ecco, sto leggendo pareri... entusiasti, assolutamente, gente a cui il film è piaciuto tantissimo, compresa anche la nostra Priscilla Piazza, che ne ha scritto la recensione che trovate sul sito. A lei il film è piaciuto molto, praticamente per i motivi per i quali a me invece non è piaciuto. E quindi viva il pluralismo.
Forse
delle opinioni.
Quello è che si discosta un po' dagli altri, quindi magari ti può spezzare, dire ah, oh, non me l'aspettavo che fosse così. Però neanche a me ha convinto, quindi sono d'accordo con te. Però se volete, se siete fan di Branagh, se siete fan di Christie, anche se
poi,
di Christie ce ne sono rimasti pochi.
Chiarisco, è un film comunque da vedere in sala, perché ti crea una giusta atmosfera, ci sono determinate cose che in casa secondo me vanno perse,
se
soprattutto
siete curiosi,
se non lo vedete a notte fonda con tutte le luci spente.
Se siete curiosi è in sala adesso, quindi andate a vedere Assassino sul Nilo, scusa, Assassino a Venezia. Che poi, perché l'hanno chiamato Assassino a Venezia? Potevano trovare un nome più attiguo all'originale? No,
perché i titoli in italiano sono...
Sempre
hanno lo
Assassino?
Stesso, sì. Assassino sull'Oriente Express, Assassino sul Nilo.
Sempre Assassino?
Sì.
Che palle.
Pensa che in originale i tre
diversi.
Titoli sono tutti e tre diversi, quindi...
Vabbè, ma parliamo invece, rimanendo sul tema delle sedute spiritiche, possessioni, eccetera, parliamo di Talk to Me, l'horror che uscirà in sala il 27 di settembre.
Non il 28.
Il 28?
Il 28.
Il 28 di settembre, e che ho visto in anteprima qualche giorno fa. Grazie a Midnight Factory, che ha fatto una proiezione apposita. E dimmi.
Lo so che è brutto tornare a fare il marcio indietro,
no,
eccetera, eccetera.
Non
ho detto che abbiamo visto Assassino a Venezia in anteprima, grazie a 20th Century Italia, con un evento che
è stato molto figo.
Porco cane, al Museo Bagatti Valsecchi di Milano, 2 ore di evento col violinista, l'illusionista, location spettacolare,
vi
con una fotografia meravigliosa.
Se state a Milano o se visitate Milano prossimamente, andate al Museo
Bagatti Valsecchi,
che è un palazzo
zona Monte Napoleone, pieno centro,
palazzo fighissimo, pieno di arte, armature, atmosfera molto molto figa, mi sembra di essere dentro,
esatto, mi ero dimenticato di dire questa cosa, che per me andava detta,
è vero. Invece l'anteprima di Talk to Me è stata al Cinema Gloria, molto tranquilla, però c'era questa mano questa mano di cos'è, di gesso, non so,
di con ceramica, tutte
le, ceramica con tutte le scritte. Ci siamo tutti fatti la foto all'inizio con questa mano che è l'oggetto simbolo di questo film. Vi anticipo che quando siamo usciti ci siamo tenuti ben alla larga da quella mano e vi spiego perché. Il film che è stato venduto un po' dai registi, i fratelli gemelli Filippou, conosciuti come Raka Raka su YouTube, perché erano comunque sono sempre stati attivi sulla piattaforma. Loro sono australiani, hanno sempre fatto dei corti fuori di testa su YouTube. L'hanno venduto come quando la possessione demoniaca diventa un modo per sballarsi.
C'è un
tra
gruppo
ragazzi.
Di ragazzi scoprono che si possono sballare facendosi possedere.
E il film racconta principalmente la protagonista, questa Mia, questa ragazza interpretata da Sophie Wilde. E tutto il cast sono principalmente giovani, talentuosissimi, bravissimi, diretti benissimo e che mi hanno veramente impressionato a livello recitativo. Lei, che ha perso la mamma, si è legata molto alla sua amica Jade e alla famiglia della sua amica Jade, il fratellino Riley. E in giro lì per il loro paese sta girando questa cosa che la sera loro vedono dei video di questi qui che fanno queste serate con questa specie di possessione demoniche. Ovviamente non ci credono. C'è questa mano, se uno stringe la mano e dice talk to me, appare lo spirito di qualcuno morto e si può interagire. Non voglio svelare troppo perché il film è veramente ricco di sorprese abbastanza inaspettate e abbastanza inquietanti, però fondamentalmente, come si può intuire, loro vogliono provare questa cosa per vedere se è vera o no, e finiscono un po' nel giro di questa vicenda scoprendo anche dei dettagli che chi aveva portato in giro questa mano non sapeva. Il film si evolve costantemente, la posta in palio aumenta, i sensi di colpa, le ripercussioni reali che avvengono nel corso della storia, che distruggono bene o male le vite di questi personaggi o le sconvolgono, sono diciamo che ti tengono sempre col fiato sospeso, scomodo, in un'atmosfera molto pesante, inquietante, e tira delle botte costantemente. Ha un ritmo molto particolare. Alla fine del film mi sono quasi chiesto, questo film non è strutturato in tre atti, secondo me, ma ha una struttura molto simile alla costruzione di un video di YouTube, nel senso positivo, cioè cerca di metterti in una situazione scomoda o inaspettata o sconvolgente ogni tot tempo, in modo che tu a un certo punto non sai più cosa aspettarti, sai che ci sarà qualcosa che ti sconvolgerà, e le trovate che sono, diciamo, seminate durante l'arco del film sono veramente interessanti e ben pensate, congegnate e soprattutto messe in scena in una maniera efficace, senza VFX ma con praticamente tutti effetti reali, e questa cosa paga tantissimo perché è molto radicato nel reale.
Cioè non c'è CGI,
no,
eccetera?
No, no, loro sono fanatici. Loro hanno avuto la fortuna che la scuola di cinema gli forniva, quando facevano YouTube, i set. E loro facevano questi video fuori di testa dove sfasciavano un appartamento, perché in realtà era un set fornito dalla scuola di cinema. Quindi hanno fatto, se andate a recuperare i video di Raka Raka, sono delle cose fuori di testa. E loro hanno fatto esperienza per anni facendo questi corti. Sono arrivati a girare una cosa del genere, che comunque è un film a basso costo, mi pare che sia costato 5 milioni, una cosa del genere, e sta incassando delle cifre incredibili, perché comunque quando parti da una base di spesa così contenuta è facile che il film sia un successo, e quando hai dei registi che sono abituati a fare queste cose qui col niente, sono riusciti veramente con anche la sicurezza che probabilmente tutti questi anni di rodaggio su YouTube gli ha dato, a fare un film che sembra fatto da gente con esperienza di una carriera da regista. Il film è veramente efficace e non è uno di quegli horror che ricorre agli jumpscare o facili, diciamo, espedienti. È una lenta discesa nell'orrore, nella disperazione, nello sconvolgimento, nel grottesco e nella follia. Quindi stra mega consigliato a tutti i fan dell'horror. Se invece avete il cuore debole, forse vi direi evitate.
Ma addirittura a questi livelli?
È molto peso, è molto figo. Cioè,
allora, aspetta però, perché va fatta una distinzione.
Era venuto, c'era con noi anche Piero Madaro a vedere il film, sì. E si era portato la sua ragazza.
Ok.
Il giorno dopo è arrivato e non aveva dormito perché la sua ragazza l'ha tenuto sveglio tutta la notte perché era super inquietata.
La Cree è una di quelle che non lo vedrà mai qua.
Però veramente figo.
No, volevo fare una distinzione perché gli horror di un certo tipo si possono dividere, diciamo, in due grandissimi scenari. Ovvero l'horror spaventoso perché ti tiene in agitazione, in tensione costante, quindi lavora sulla tua psiche, e l'horror spaventoso perché ti mostra delle cose insostenibili dal punto di vista visivo.
Entrambe le cose.
Eh?
Entrambe le cose intrecciate insieme.
Vabbè, è un capolavoro.
E infatti non lo escluderei. Cioè quando sono uscito dal film sull'onda dell'entusiasmo... Ho detto, aiuto. Cazzo, questo è un horror più figo dei tempi dell'Esorcista. Poi magari mi sto dimenticando, cioè, ci sono delle robe nel mezzo. Sicuramente ci sono delle robe nel mezzo. Tanti horror che mi sono piaciuti. Ma così efficace, era da tanto che non ne vedevo uno. E quindi straconsiglio di andarlo a vedere al cinema, perché le botte che ti tira non scampi. Quando sei al cinema non metti pausa. Quando sei al cinema non ti guardi il cellulare. Quando sei al cinema... Sei in balia
dei... Oddio, sì. Alcuni lo fanno purtroppo, ma non lo dovresti fare. Ho capito il senso.
Sei in balia dei Filippou e ti fotteranno, cioè questa è la cosa. Ti giuro, veramente bello, mi è piaciuto un sacco, tornerò probabilmente a vederlo quando torno in sala.
Hai dormito la notte?
Ma sì, però sono delle scene che ho ripensato più volte perché sono veramente fighe. Ed è geniale perché è un modo di toccare l'argomento seduta spiritica, possessione demoniaca, queste cose qui, in una maniera fresca, nuova, originale, divertente, perché comunque è la storia di dei ragazzi, è raccontato col linguaggio dei ragazzi, con uno stile applicabile ai ragazzi, però allo stesso tempo ti fa cagare addosso, ti fa paura, ed è il peggiore incubo che un ragazzo che si va a sballare potrebbe vivere, capito?
Mio Dio, sono... Quindi molto avevo voglia di vederlo, adesso non mi è salita veramente tantissimo, ma ho anche voglia di non vederlo perché, cioè, dici che è così pazzesco.
Se sei un minimo abituato agli horror ti diverti, però ci sono un paio di scene che dici oh shit.
Mamma mia.
Nel cast c'è anche Miranda Otto, che non vedevo dai tempi del Signore degli Anelli, che interpreta la madre della ragazza, di Jade. E niente, non penso di avere altro da aggiungere.
Se volete un altro parere, però altrettanto positivo come quello di Paolo che avete appena sentito, sul sito trovate la recensione di Emanuele Antolini, al quale il film è piaciuto tantissimo, quindi lo dirà in altre parole.
Bene, quindi Talk to Me lo trovate al cinema. Ma parliamo adesso di un film molto particolare che ha visto Enrico, che si intitola Mano d'opera. Cosa si tratta?
Allora, il film si chiama Mano d'opera, il cui titolo originale è vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Però devo dire che questa volta forse chi ha fatto il titolo italiano ci ha preso di più rispetto al titolo originale.
Dici?
Perché la cosa del razzismo verso gli italiani nel film, adesso arriverò anche a spiegarvi di che parla, la cosa del razzismo secondo me è molto marginale rispetto alla questione lavoro che sta sempre all'interno del film. Perché? Perché praticamente il regista di questo film, che si chiama Alain Huguetteau, che però chiaramente è Huguetteau perché è nato in Francia, ma dal cognome
chiari origini italiane,
chiaramente ha origini italiane, e in questo film racconta le sue origini italiane, cioè dei suoi nonni piemontesi contadini che a un certo punto, per sopravvivere, perché in Italia ci si puzzava di fame, e sopra la miseria è arrivato anche il fascismo, allora a un certo punto hanno deciso di emigrare in Francia, di attraversare le Alpi. E tutto questo incredibilmente è fatto in stop motion, che un film in stop motion europeo, diciamo, a parte la roba inglese della Aardman eccetera, però io non mi ricordo che siano state fatte cose del genere.
Sono molto rare.
Comunque sì, sono molto rare. E infatti il film dura 1 ora e 20, perché non credo abbia avuto i fondi necessari per fare il classico film di 2 ore.
1 ora e 10 addirittura.
Ah, 1 ora e 10. Ah, è vero, sì, è vero, 1 ora e 10.
Sarà contento Pietro?
Pietro secondo me sì, se lo va a vedere subito. Però è giusto così, nel senso che nell'1 ora e 10 c'è tutto. Secondo me non c'era bisogno di fare un film più lungo. Io, diciamo, la trama sostanzialmente è quella. Il regista parla appunto delle origini della sua famiglia, quindi non c'è una trama in particolare. Quindi io vorrei parlare più del fatto che questo film sembra quasi un film artigianale nel senso buono del termine, cioè si vede tutto l'amore nell'aver animato questi pupazzetti un frame alla volta. Non credo da solo, perché sicuramente non ha potuto fare tutto da solo, però si vede che è un film molto personale, tant'è che io succede una cosa che non ho mai visto nei film in stop motion, cioè che il regista interagisce con i suoi pupazzi, cioè si vede proprio la mano del regista che entra in campo e lui che parla, è lui che parla con i pupazzi. Cioè, che poi non gli parla da pupazzo, gli parla come se fossero i loro nonni, quindi è una cosa molto personale di lui che dice delle cose dei loro nonni e ai loro nonni. Ma ha dato un senso di poesia che nei film classici di stop motion e intrattenimento non ho mai trovato. E come dicevo, c'è la parte del lavoro che è molto importante, perché questi fa vedere che vita dura hanno fatto i suoi nonni facendo dei lavori infami, tra cui andare nelle miniere, costruire le strade, che sembra una cazzata, ma il fatto di costruire le strade di montagna, io ogni tanto, quando mi è capitato di passarci, no? Anche recentemente che ho passato il passo del Sempione in un viaggio con la macchina, ho detto: ma tu pensa, ma queste cazzo di strade, ma chi è che l'ha fatte, quando sono state fatte? Cioè, la strada non è una cosa, noi le diamo ormai le strade le diamo per scontate, ma in questi posti qua, come dici, ma come le hanno fatte queste strade in tempi in cui non c'era la tecnologia? C'era la gente che moriva, c'era la gente che schiattava lavorando, come c'è adesso tra l'altro, ma all'epoca molto di più, e veniva presa e buttata da qualche parte, poi così. E questo film fa vedere appunto come in realtà il mondo che ci circonda è fondato sulla fatica di queste persone che a inizio secolo, perché queste sono i nonni sono, diciamo, originari del fine 1800, diciamo, qui si parla dei primi del Novecento, di quello che hanno dovuto sopportare, oltre la fatica di riuscire a crearsi una famiglia, come molto spesso accadeva, altri figli morivano di fame, di stenti, di qualsiasi cosa, e come sono riusciti a sopravvivere a 2 guerre, soprattutto perché il nonno ha partecipato sia alla prima che alla seconda guerra mondiale. Ma tra l'altro nel film viene ammazzato anche un fascista, che insomma è sempre un bel vedere.
Ma secondo te perché la scelta di farlo in stop motion?
È perché probabilmente non avrebbe avuto la stessa forza di un film girato in live action.
Probabilmente di espressività.
In live action probabilmente, a parte che forse sarebbero serviti più soldi, ma sarebbe stato il solito film che parla di già visto, sostanzialmente, che parla dell'argomento di origini familiari, eccetera. Così, secondo me, effettivamente c'ha più forza, ti rimane impresso, il character design dei personaggi è strepitoso, perché te lo ricordi, ti rimane impresso nella mente. Io adesso davanti a me o sullo schermo questi personaggi e a vederli mi ritornano in mente le emozioni che ho provato vedendo il film, quindi è un film da, non lo so, un film caldissimo nel senso di emozioni che ti fa provare. E se cercate le trame lambiccose, lambiccate, non so come si dice, non è il film che fai per voi. Questo è un film in cui vi dovete lasciare trasportare dalla storia, dalla poesia e dai personaggi, sostanzialmente.
Bene. Te vuoi aggiungere qualcosa?
Soltanto che se volete leggere un'altra opinione, trovate sul sito la recensione di Eris Celentano, la nostra redattrice che occupa di animazione, al quale il film comunque è piaciuto un sacco. Quindi
sicuramente lei è
d'accordo.
Anche più titolata a parlarne. Cioè, io vi ho dato delle sensazioni a caldo per dirvi: tra l'altro, approfittate del fatto che c'è il cinema a 3,50 euro.
Sì, perché è un film europeo. Quindi.
E se avete la fortuna di averlo nella vostra città, perché noi parliamo sempre da privilegiati, perché questo è un film piccolissimo, un film da festival che fortunatamente qua a Milano è arrivato e fortunatamente ancora sta in sala, quindi se siete a Milano andate a vedere. Invece se state in altre parti d'Italia cercatelo e se dovete fare qualche chilometro in più io vi consiglio di farvelo, ecco, perché è un film bellissimo.
Bene, quindi questa era Mano d'Opera. Mentre parliamo adesso di Elemental, l'ultimo film della Pixar, un po' sfortunatino, che ci siamo un po' tutti persi per strada, e adesso è arrivato su Disney Plus e l'ho recuperato. Di cosa tratta? Come ho detto all'inizio, di solito Pixar prende degli oggetti, delle cose o dei concetti e racconta una storia su se questi avessero dei sentimenti. E un po' anche questo è il caso. Elemental parla di un mondo immaginario in cui gli elementi di fuoco, acqua, terra e aria convivono in una città, in un mondo, ed è la storia di questa famiglia che viene dalla terra del fuoco, che arriva in questa città che è un po' un melting pot.
Terra del fuoco, però non in Argentina.
Non quella dell'Argentina, okay. Ma no, anzi, in realtà si chiama Fire Town, quindi il paese
città
del fuoco.
Del fuoco.
E si devono integrare in questa città multiculturale dove convivono tutte queste vari esseri fatti dei vari elementi. È chiaramente una metafora all'integrazione, alle varie culture, al melting pot.
Sì, mi sembra un po' un film alla Pedro Benitez, come diciamo sempre noi. Sì. Lo scalatore delle Ande.
La protagonista della storia è Amber, la figlia di questo nucleo familiare di fuoco, che hanno un negozietto di oggetti legati al fuoco, insomma è come se fosse un mini market etnico per quelli del fuoco. E lei tutta la vita deve, insomma, cresce col padre che le insegna come gestire questo negozio per un giorno prenderlo in mano, ma conosce un giorno questo ragazzo appartenente alla non so come era la razza dell'acqua, questo Wade,
la tipologia
dell'elemento dell'acqua.
Sì, dell'elemento dell'acqua, diventano amici o qualcosa di più, però sono fuoco e acqua e quindi non si possono neanche toccare perché si danneggerebbero a vicenda. Ovviamente durante tutta una serie di vicissitudini in cui devono superare l'avversità insieme, il loro legame aumenta e potete immaginare come va a finire. Il film è...
Che lui si butta su di lei e la spegne e la ammazza.
Questo è un possibile finale.
Ok.
Non vi dico se è quello giusto o no, ci potete arrivare da soli. È un film con alcune idee bizzarre, per lo più gag, derivate appunto dal fatto che magari... C'è una che mi ha fatto molto ridere, che all'inizio è quando fa vedere le vignette della città, no? Delle varie cose che succedono nella città, c'è una famiglia di fuoco che ha la carrozzina che è fatta con un barbecue Weber.
Okay.
Cioè, cazzate così, è pieno di queste cazzatine simpatiche, però devo dire la verità, non è niente di così originale, non è niente di così coinvolgente o emozionante. Personaggi simpatici, sì, situazioni carine, divertenti, sì, ma non vedo più quella Pixar che ti tirava fuori quella generato, quella roba che ti sviscerava l'anima, no? Dall'emozione. Sembra quasi voler ripetere un cliché cercando di cambiare degli elementi, ma non è. Non, mi è sembrato molto meno meritevole di essere in sala al cinema rispetto ad altri che sono usciti direttamente su Disney Plus nel periodo della pandemia.
Tipo Soul.
Tipo Red, per esempio. Red mi è piaciuto molto e meritava secondo me la sala.
Soul
a te è piaciuto tanto e secondo me se vedi Elemental probabilmente penserai la stessa cosa. Non dico che sia brutto, per me la sufficienza se la merita, ma non è la Pixar che mi aspetto. Cioè, un tempo usciva un film nuovo della Pixar e lo dovevi vedere perché sì, sapevi, esatto, che era Pixar, marchio di fabbrica, marchio di qualità. Purtroppo, con grande dispiacere, noto che non è più così. E non so se dipende anche dalla...
Stavo dicendo, secondo te come mai? Cioè,
Tutto è un po' iniziato anche quando è stato allontanato John Lasseter, che comunque aveva un ruolo molto importante a livello di direzione creativa e coordinamento creativo di tutti gli artisti che ci sono lì. Non so se dipende da questo o da altro, perché
aveva
comunque ci
giusto
sono...
il piccolo problema che molestava chi lavorava chiaramente, per lui, quindi vabbè.
Ci sono state delle motivazioni dietro, non sto a sindacare quello. Però purtroppo la magia della Pixar forse si è un po' spenta. Speriamo che la scintilla che è rimasta magari si possa ravvivare come il fuoco della protagonista del film.
Sentilo.
E tornare ai fasti di un tempo. Nel frattempo, se volete vedere Elemental, lo trovate su Disney Plus.
E se volete scoprire un'altra opinione in merito al film, trovate su cinefx.it la recensione di Eris Celentano, che giustamente, certo, essendo la nostra esperta di animazione, ha visto anche Elemental e mi sa che più o meno non era rimasta tanto sconvolta, purtroppo.
Vabbè, speriamo nel prossimo. Qual è il prossimo? Elio?
Oddio, mi fai una bella domanda.
Comunque
ne parleremo. Fanno un film sulle storie di Tese? Ma è bellissimo.
Magari. Ma purtroppo,
non vedo l'ora.
Purtroppo è giunto il momento tanto amato. È finita anche questa puntata,
sì,
ragazzi.
Scusa, ma giusto per correttezza, sai che adoro la precisione. Il prossimo film è Elio, previsto per il 2024, regia di Adrian Molina, con un ragazzino di 11 anni che viene trasportato dagli alieni.
E se gli alieni avessero sentimenti?
Esatto. E attenzione, perché anche sempre nel 2024 esce un pericolosissimo sulla carta, Inside Out 2.
E se Inside Out 1 avesse sentimenti?
Esattamente.
E quindi Pixar continua a provarci e speriamo che ritornino sulla retta via. Il momento dei saluti è il momento in cui vi fermate un attimo e pensate: cosa sta facendo Cinefax per me e cosa sto facendo io per Cinefax?
Ma chi cazzo sei?
Kennedy, esatto.
E con questo vi ricordo che ci sentiamo settimana prossima con probabilmente recensione di El Conde, con recensione di Gran Turismo, con recensione di che altro?
Non so cosa dovevo andare a vedere io questa settimana, non mi ricordo.
Non lo so.
C'era una roba che volevo vedere.
E anche di un paio di serie. Che
e anche, esatto,
guardando.
Bravo, un paio di serie e poi questo spoiler special. Si sa,
e lì ci organizziamo. Un saluto da Enrico Tribuzio.
Arrivederci amiche e amici.
Che ricordo potete seguire e stalkerare su Instagram in ben due canali.
Due account addirittura. Account. Enrico Tribuzio e A Cena d'Artrucido.
Che vi farà venire il giusto appetito. E un saluto da Teo Yusufian, che ora dirà ciao ne.
Alla prossima, mi raccomando, continuate a supportarci, continuate a seguire il sito, i social, il podcast e tutto quanto, e vi chiedo la cortesia, quando qualcosa vi piace, vi coinvolge, dei contenuti che trovate di Cinefx, fatemelo sapere con un like, con un cuoricino, con un commento, con un messaggio privato, fatevi vivi, perché quando lo fate io apprezzo sempre, vi rispondo, vi considero e comunque vedo che le cose che facciamo piacciono, altrimenti non posso saperlo. Come faccio a saperlo se non me lo fate sapere voi? E quindi alla prossima volta, alla prossima puntata, buona settimana, andate al cinema e ciao ne!
E un, sapevo che l'ha detto. E un saluto anche dal vostro Paolo Cellamare, che vi ricorda di andare in cantina e recuperare il vostro o del vostro padre o nonno videoregistratore VHS, infilare una cassetta a caso, guardare il film, così almeno saprete qual è l'ultimo film in VHS che avete guardato. Ciao!
Ma anche stavolta c'è Mauri alla fine che se la mena.
Questo podcast
è stato presentato da The Best Blend.